Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello.
Lode Giulio è presente, Marini è assente, Conti è assente, Possi, ma si sente? Sì. Maggi, Arsoni, Lodi Pasini. Non c'è. Anche la... Maldifassi, anche la Silvia, Doldi, Morici, Cazzola, Bonfanti, Fusi.
Prima di iniziare il Consiglio Comunale volevo leggere la relazione dell'attività svolta nell'ambito
gli assessori esterni, sono presenti l'assessore esterno De Giovanni e Galati.
La relazione dell'attività svolta nell'ambito dell'organismo di controllo denominato coordinamento dei soci di Navigli Ambiente che il dottor Alberto Ciocca mi aveva inviato. Premesso che in data 25 febbraio 2015 il sottoscritto Alberto Ciocca è stato nominato con decreto numero 6 del 25 febbraio 2015 componente dell'organo di controllo denominato coordinamento dei soci in seno alla partecipazione di Navigli Ambiente SRL. Considerato che il sottoscritto, nell'ottica di una dovuta diligenza nell'ambito di seguire le linee guida di indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale, si è fatto parte diligente nel richiedere informazioni di carattere amministrativo, contabile e gestionale della società partecipata Navigli Ambiente SRL. Ciò premesso, il sottoscritto dichiara di aver svolto la propria attività nell'ottica di informazione, consultazione e discussione tra socio Comune di Motta e Visconti e la società Navigli Ambiente in riferimento all'andamento generale dell'amministrazione della società, di aver effettuato le verifiche periodiche previste dall'articolo 5 della convenzione siglata con il Comune di Abbiategrasso e Amaga S.p.A., che tale attività è stata svolta per la necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di Navigli Ambiente quale organismo in-house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, di avere verificato lo stato di attuazione degli obiettivi aziendali risultanti dai bilanci e dalle situazioni economico-patrimoniali ricevute, di aver vigilato sul rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 4 e 5 della Convenzione relativi al capitale sociale e all'amministrazione della società, di aver richiesto e ricevuto la documentazione inerente al bilancio di esercizio della società partecipata, dato di aver avuto accesso agli atti della società Navigli Ambiente SRL, di aver richiesto e ricevuto la documentazione inerente alle relazioni del Collegio Sindacale di Navigli Ambiente e il bilancio di esercizio, di aver discusso con la direzione aziendale della società il bilancio della società e i relativi piani economici, patrimoniali e finanziari. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo non esaustivo, confermi di aver ricevuto le informazioni degli atti relativi all'ingresso della compagine sociale del socio comune di Motta Visconti, di aver discusso con la direzione aziendale il dettaglio della voce crediti verso gli utenti, di aver discusso con la direzione aziendale il contratto di affitto di ramo d'azienda relativo allo svolgimento di servizi di igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con la società Amaga S.p.A., di aver discusso con la direzione aziendale il contratto di servizio con Amaga S.p.A., di aver richiesto e ricevuto le situazioni economiche e patrimoniali infraannuali della società Navigli Ambiente S.r.l., di aver discusso con la direzione aziendale i dati relativi inerenti alla raccolta differenziata per il comune di Abbiategrasso e per il comune di Motta Visconti, di aver monitorato il rapporto tra mezzi propri ed indebitamento finanziario netto nella società, anche in riferimento ad indici primari e secondari di struttura, così come risultante dal bilancio di esercizio dalle situazioni economiche e patrimoniali infrannuali, di aver monitorato la posizione finanziaria netta della società, così come risultante dal bilancio di esercizio e della situazione economico-patrimoniale infrannuali, di aver monitorato, in base alle risultanze del bilancio di esercizio e delle situazioni infrannuali, gli indici di redditività aziendali ROE, ROI e ROS, di aver monitorato, in base alle risultanze del bilancio di esercizio e delle situazioni infrannuali, gli indici di liquidità e di indebitamento, di aver ricevuto il dettaglio degli investimenti effettuati dalla società partecipata Navigli Ambiente SRL, di aver ricevuto informazioni e dati relativi alla tutela ambientale e del personale dipendente, dando atto che non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro in relazione al personale iscritto nel libro unico del lavoro, di aver ricevuto informazioni con riferimento ai contatti avuti con la società SASOM di Gaggiano, di aver ricevuto informazioni con riferimento al progetto di fusione con la società Amaga SPA, di aver informato il socio comune di Motta Visconti di quanto sopra illustrato, di essere comunque a disposizione del Consiglio Comunale per ogni eventuale audizione, come specificato nell'articolo 5,5 della citata convenzione. Motta Visconti, 18 febbraio, Alberto Ciocca. Questa era una semplice comunicazione, per comunque poi agli atti se si vuole verificare. Punto primo all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Possiamo inserirla poi nel, insieme ai verbali, eh?
Visto che nel punto 1, quello dei verbali, faccio il cappello della comunicazione fatta dal sindaco, la metto in allegato.
Allora, dobbiamo approvare i verbali delle sedute del 20 di febbraio 2019, dal numero 1 al numero 12. Era assente sul punto 1, 2 e 3 l'assessore Marini. E dobbiamo poi approvare i verbali del 27 febbraio 2019, dal numero 13 al numero 14. Erano assenti Marini, Conti e Cazzola. Chiedo se ci sono chiarimenti, se non ci sono osservazioni, interventi, pongo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti, chi è d'accordo? Unanimità. Punto 2, approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019-2021. Prego l'assessore Galati di illustrare.
Sì, buonasera a tutti. Questa sera andiamo ad approvare la nota di variazione al DUP, documento unico di programmazione che è lo strumento cardine della pianificazione strategica e programmazione operativa degli enti locali. Esso parte dalle linee programmatiche di mandato presentate all'inizio del mandato dall'amministrazione al Consiglio Comunale e le sviluppa attraverso degli obiettivi dei programmi che devono essere coerenti con i fattori che influenzano le decisioni, quale lo scenario a livello nazionale, in contesto a livello locale, le risorse economiche e del personale a disposizione dell'ente, la domanda dei servizi dei cittadini che l'amministrazione deve saper percepire. La stesura del DUP e in particolare appunto del bilancio 2019 tiene conto delle novità introdotte per gli enti locali della legge finanziaria numero 145 del 2018. Sul fronte delle entrate è stato previsto lo sblocco delle aliquote IMU, TASI addizionale comunale che l'amministrazione ha deciso comunque di mantenere invariate. La riproposizione del contributo al ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU con la TASI per gli anni che vanno dal 2019 al 2033. Nel caso del comune di Motta si tratta di 15.157,80 centesimi. In parte queste somme, come previsto dalla legge finanziaria, sono però vincolate al realizzo di interventi di messa in sicurezza stradale, che devono essere impegnate entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso del comune di Motta la somma vincolata è pari a 9.599,94, mentre la differenza pari a 5.557,86 è di libero utilizzo. Sempre la legge finanziaria su fonte delle entrate prevede un contributo per investimenti comunali per i comuni sino a 20.000 abitanti e a seconda della fascia demografica di appartenenza il contributo varia. Il comune di Motta, appartenendo alla fascia che va tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, gli sarà attribuito un contributo di 70.000 euro. Sul fronte delle spese c'è invece l'incremento rispetto al 2017 del 10% dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti, della media quinquennale delle poste non riscosse. Accantonamento portato quindi dal 75% del 2017 all'85% del 2018, accantonamento minimo. Nel caso del comune di Motta questo fondo ammonta a 280.362,12 ed è allocato nel titolo 1 delle spese correnti, quindi da un lato sicuramente penalizzante in quanto entrate per 280.302 non potranno essere spese, ma dall'altro rende sicuramente il bilancio di un ente più solido perché esclude la possibilità di impegnare le spese con entrate di difficile riscossione o comunque la cui riscossione non è certa. Quindi stesura del DUP coerente, come dicevamo, con le linee programmatiche di mandato che tra l'altro ormai volge al termine, dal piano del triennale delle opere pubbliche e dal programma di assunzione del personale. Relativamente al programma di opere pubbliche definisce gli interventi che si prevede di realizzare nel periodo 2019-2021 e che sono finalizzati a dotare il territorio urbano di infrastrutture e servizi che possono migliorare la qualità di vita dei cittadini. Enuncio solo le più importanti perché poi delle spese in conto capitale parleremo più dettagliatamente nel bilancio. Sicuramente l'intervento più importante previsto è quello per l'efficientamento energetico, per il quale appunto è prevista una spesa di 3,5 milioni finanziato per 1.762.850 da un trasferimento appunto vincolato alla realizzazione di questo tipo di intervento e per 1.737.150 con assunzione di mutuo a tasso agevolato dello 0,24. Poi altra opera che l'amministrazione intende appunto realizzare ed indicata nel DUP sono gli orti. Gli orti che sono finanziati per 10.000 dal contributo regionale e la cui spesa ammonta a 20.000, sono finanziati per 10.000 dal contributo regionale e da 10.000 dagli oneri di urbanizzazione. Inoltre si prevede una realizzazione di manutenzione straordinaria per le strade per una spesa totale di 658.800, di cui 250.000 finanziata da un mutuo che si andrà ad assumere, per 70.000 euro del contributo previsto dalla legge finanziaria di cui parlavo prima, è per 338.800 dall'eventuale alienazione degli immobili. Come diciamo opere più importanti pubbliche ho elencato solo appunto le più importanti, poi ci ritorneremo dopo. Poi dicevamo appunto il DUP che deve essere appunto coerente con la programmazione del fabbisogno del personale dove si prevede per il 2019 una cessazione per il pensionamento e l'assunzione di un tecnico amministrativo categoria C, un istruttore tecnico categoria C e un istruttore polizia locale sempre categoria C. Tra gli obiettivi primari strategici il Comune di Motta conferma la sicurezza del cittadino, dove trova riflesso nella missione 3 e rientrano nella finalità di questa missione l'ordine pubblico e la sicurezza, dove è previsto nel bilancio di previsione 2019 spese di conto corrente per 291.462 e in conto capitale per 5.000, dove le spese correnti riguardano principalmente gli stipendi insomma per la polizia locale e le utenze per sede della polizia locale, mentre i 5.000 euro di spese in conto capitale sono destinate ad realizzare opere di manutenzione per la sede della polizia locale e finanziate dagli oneri di urbanizzazione. Inoltre, tra gli obiettivi appunto che l'amministrazione ha come obiettivo primario strategico è quello della valorizzazione dell'associazionismo per favorire l'aggregazione tra i cittadini attraverso iniziative sportive e culturali. Questo obiettivo trova riflesso nella missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, dove sono stanziate 62.301,16 spese di correnti e 20.000 euro di spese in conto capitale, dove per le spese correnti sono previste dei 45.000 per l'utenza, già dei 45.000 sono previste per la copertura dell'utenza del centro polisportivo, mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale I 20.000 sono destinati a finanziare la manutenzione del centro sportivo, di cui 5.000 saranno a finanziare gli oneri di urbanizzazione e 15.000 dall'alienazione degli immobili. Sempre questo obiettivo trova riflesso nella missione 5, indicando la valorizzazione dei beni delle attività culturali, dove sono previsti 94.767,95 di spese in conto corrente e 12.000 di spese in conto capitale. Anche qui le spese correnti riguardano per lo più la gestione del servizio per biblioteca per euro 24.000, spese per l'utenza della biblioteca per euro 7.000, la convenzione parrocchia per uso cinema arcobaleno per 16.409, spese per utenze edifici settore culturale per 13.000, quota adesione e convenzione per leggere per 9.005. Le spese in conto capitale invece per 4.000 euro sono previste la manutenzione del centro civico finanziato da oneri di urbanizzazione, per 3.000 euro la manutenzione del vecchio torque finanziato da oneri di urbanizzazione e per 5.000 euro la manutenzione dell'auditorium, anche questo finanziato con oneri di urbanizzazione. Nell'ambito del settore sociale l'obiettivo è di favorire le famiglie che si trovano in situazioni disagiate dal punto di vista economico. La missione è la 12, che comprende il programma 1, intervento per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido, dove è prevista una spesa in conto corrente per 191.067,55 e spesa in conto capitale per 8.000. Poi trova riflesso nel programma 3, interventi per gli anziani, dove sono previste spese correnti per 124.536,22 e spese in conto capitale per 8.000 euro. E trova riflesso infine nel programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, discussione sociale. Anche qui le spese correnti sono più per coprire gli stipendi, le utenze, la compartecipazione alla rete dell'asilo nido per 66.000. Le spese in conto capitale invece sono previste per 3.000 euro per lavoro di manutenzione straordinaria asilo nido finanziato da oneri di urbanizzazione, i 5.000 acquisto beni strumentali per acquisto di attrezzature asilo nido finanziato dall'alienazione degli immobili e 8.000 per la manutenzione sulla residenza degli anziani finanziato da oneri di urbanizzazione. Inoltre la missione 4, l'istruzione al diritto dello studio, viene prevista qui una spesa corrente di circa 807.416,76, comprende gli stipendi, le utenze, la convenzione con la scuola materna, gestita da privati, forniture gratuita dei libri per i bambini della scuola elementare, mentre la spesa in conto capitale è di 4.380.667. di cui i 3.500.000 è quello di cui dicevo prima, interventi efficientamente energetico, poi 807.667 per la realizzazione della scuola media, i 60.000 arredi scuola secondaria finanziata dall'alienazione dei beni, i 5.000 euro manutenzione scuola primaria finanziata dagli oneri di urbanizzazione, 3.000 euro acquisizione attrezzatura scuola secondaria finanziata anche questa dall'alienazione degli immobili e 5.000 euro manutenzione scuola dell'infanzia finanziata dagli oneri di urbanizzazione.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.
Sì, ringrazio. Tanto avremmo gradito, intanto ho apprezzato sicuramente l'intervento dell'assessore con i vari dettagli, avremmo gradito ovviamente averli anche noi, ma ne parleremo nel punto successivo. Nell'analisi del DUP in approvazione ci limiteremo all'analisi della sezione strategica, in particolare gli obiettivi strategici dell'ente, dove andrebbero segnalati i desiderati dell'amministrazione in carica. Mi pare di aver capito che questa sera gli assessori interverranno o non interverranno spiegando quello che vorranno fare. Prima di entrare nel dettaglio degli obiettivi segnalati, sottolineiamo ancora una volta la sostanziale e formale ripetizione del testo degli anni precedenti, segno evidente della mancanza di idee della Giunta. Pochissime e ininfluenti sono infatti le differenze con il testo dell'anno scorso. Accenno alla convenzione con la Guardia Nazionale, inserimento del gruppo ecologico volontari, sparita la revisione del percorso dei mezzi pubblici, inserita la manutenzione del centro sportivo, inserita l'individuazione dell'area cani nonostante fosse del 2018. La mancanza di idee e la confusione emergono fortemente poi nell'analisi dei singoli punti. Polizia locale. La situazione di questo settore è sconcertante. In questi anni avete diminuito di un'unità, portando da 7 a 6 le risorse umane da mettere a disposizione. Una figura prossima alla cessazione potrà essere sostituita solo nel 2020. La pubblicazione del concorso per l'assunzione di un nuovo vigile è ben lontana. La convenzione fatta con Corsico è inutile, non avendo i soldi a bilancio per pagare gli eventuali vigili chiamati. Sostituzione segnaletica. Basta girare per il paese per accorgersi che il raggiungimento di questo obiettivo è ancora lontano, senza contare la completa assenza di manutenzione dei beni presenti sulle strade. I paletti di via Circonvallazione, ad esempio, aspettano da anni di essere sostituiti o riverniciati. Vogliamo poi parlare della condizione dei semafori all'incrocio di via San Giovanni con via Borgo Maneri? La previsione di posizionamento di nuovi box rallentatori nel centro abitato, poi, è la dimostrazione di un'errata concezione della mobilità, in cui si limita il proprio intervento all'infliggere multe. Associazionismo. Ci si riempie ancora una volta la bocca con questa parola, quando l'unico momento in cui l'amministrazione parla con le associazioni è nella riunione annuale di stesura del calendario delle iniziative, dove la Giunta prende semplicemente atto delle proposte. Commercio. Non si trova alcuna traccia di un'idea per questo comparto, a cui si chiedono sforzi per ricreare un afflusso di persone, incentivando le aperture straordinarie e orari differenziati, non dando nulla in cambio, agevolazioni, aiuti per le nuove aperture, eccetera. Revisione del PGT. Rimettere il paragrafo su questo tema dopo essere stati costretti ad approvare in consiglio la proroga di quello del 2008 significa aver perso completamente il senso della realtà. In 5 anni non siete mai riusciti a portare avanti questo progetto, nonostante in questa sede abbiate continuato a ripetere che il documento fosse in fase di conclusione. Isola pedonale. Torna come un mantra la volontà di creare l'isola pedonale. Questa volta viene aggiunta la frase, naturalmente rispettando le esigenze delle attività commerciali esistenti. Sono passati 3 anni da quando venne richiesto dal nostro gruppo un consiglio comunale aperto, incentrato su questo tema. In quell'occasione i commercianti si dissero contrari e lo ribadirono con una raccolta firme che ebbe un notevole successo. Possibile non vi siete ancora convinti? Non è bastato il disastro che avete creato su via Soriani? Manutenzione. Affiancare la parola manutenzione a questa amministrazione è sempre un azzardo. Infatti i capitoli di bilancio sono sempre floridi in fase di provvisionale, come ad esempio preannunciato prima dall'assessore Galati, per poi essere falcidiati durante l'anno. Non c'è alcuna programmazione né un'analisi delle priorità e basta guardarsi intorno per rendersene conto. La piscina necessita interventi urgenti. Non a caso l'ho inserita nel DUP, tra le righe. Il centro civico ha un impianto di riscaldamento obsoleto. I marciapiedi sono inutilizzabili quando non apertamente ostruiti dai cartelloni elettorali. Illuminazione. Si parla genericamente di affidare la gestione della rete di illuminazione pubblica, dimenticandosi di avere un project financing già pronto e solo da mettere in pratica. Sparito completamente ogni riferimento ai punti di ricarica delle auto elettriche, di cui si parlava in una delibera di giunta di qualche mese fa. Scuole e servizi sociali. Nulla di nuovo su questi importanti argomenti. Il diritto allo studio non vede la proposta di progetti nuovi da anni e ha visto la sparizione dell'educazione ambientale. Si intende prevedere una compartecipazione alla spesa durante la chiusura delle scuole per il servizio di sostegno dei ragazzi disabili. Per chi ha il DUP sotto mano può vedere la pagina 49, anche se poi negli obiettivi strategici non viene riportato, non viene assolutamente riportato. Ci chiediamo come questo si ponga rispetto alla promozione di quelle iniziative tese a favorire le famiglie. Si cita la volontà di aumentare il contributo alle famiglie utenti e l'istituzione di un contributo in base all'ISE alle famiglie utenti del nido presso la scuola paritaria, dimenticandosi però di non aver modificato i contributi nella delibera di giunta relativa alla 112 del 28 di dicembre. I servizi sociali sono rimasti gli stessi, ad eccezione del servizio tutela minori, della cui convenzione il nostro comune non è più capofila. Poco male, secondo l'assessore Possi, ricambio fisiologico secondo il sindaco. Ma ricordano entrambi la risposta che diedero in questa sede alla nostra domanda se la perdita di questo ruolo avrebbe comportato conseguenze per l'assistente sociale? Ricorda l'assessore Possi che nel consiglio comunale del 25 settembre affermò che non ci sarebbero state ricadute? Oggi, dopo che si è dovuto procedere alla ricerca di una nuova figura come assistente sociale, dato che la precedente si è dovuta trasferire, cosa ne pensa? Sanità e igiene. Resta un mistero come si possa considerare al centro della propria iniziativa la politica sanitaria, quando è da anni che i cittadini mottesi chiedono a gran voce la presenza di un medico di base in più, senza ricevere alcuna risposta dall'amministrazione. Come si può poi parlare di igiene pubblica quando più zone del centro abitato sono ricoperte da guano? Tariffe e tributi. Si fa ancora una volta riferimento al diritto di partecipazione ai mercati fiere locali, ma del regolamento non se ne trova traccia. Scrivete poi del recupero dei tributi, iniziativa sempre lodevole, ma vi dimenticate di scrivere che sotto la vostra amministrazione le tasse sono cresciute. La TASI dal 2015 ha l'aliquota più elevata e la TARI in 5 anni è aumentata del 10%, nonostante il peggioramento del servizio di pulizia.
Grazie consigliere Mori, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? No. Vabbè, io posso solo rispondere. Ah, scusate. Vabbè, no, no. No, così si va. Allora, rincara così dopo facciamo un'unica risposta. No, ma era solo due o tre chiarimenti, ma comunque va bene.
No, il silenzio che è seguito all'intervento del consigliere Morici mi ha lasciato abbastanza basita, perché stiamo parlando di un documento importante, no? Lo diciamo tutte le volte, documento unico di programmazione propedeutico al bilancio, che si compone delle solite due parti, una strategica dove l'amministrazione appunto elenca tutti gli obiettivi desiderata, è la parte operativa dove ci dovrebbe essere proprio il contatto tra la parte politica e quella amministrativa, tecnico-amministrativa. Ebbene, io vedo poco di questa cosa, di tutta questa, come dire, di questi due punti. Al di là del fatto che per il 97% è esattamente uguale a quello dell'anno scorso, avrei potuto fare lo stesso intervento dell'anno scorso. Però evidenzio alcuni obiettivi, alcuni vostri obiettivi, e mi risulta sempre più difficile capirli, perché dopo anni che vengono inseriti e sono sempre inseriti nello stesso modo, quasi come fosse una ripetizione così senza motivo, e qualche domanda io me la pongo, ma penso che se questo documento dovessero leggerlo anche i cittadini mottesi, le stesse domande se le porrebbero anche loro. Allora, potenziamento della polizia locale, con nuove assunzioni, forse sarò l'unica a notarlo, ma dove sono i vigili sul nostro territorio? È un servizio che veramente è sempre più, come dire, asciutto. Questa presenza sul territorio non si sente, non parlo solo dei controlli, parlo di una mera presenza. La presenza di un vigile, per quello che posso pensare io, è importantissima, perché deve controllare, deve applicare i regolamenti, ma deve essere anche una presenza che educa il cittadino, e questa cosa qua l'abbiamo persa, ma da tantissimo tempo. Nuove assunzioni, di che? Le due che sono arrivate, una è trasparente e vabbè, non è colpa vostra, però è un'evidenza, e gli altri cercano sempre, arrivano e vogliono subito andare via, per cui non lo so che problema alla base ci possa essere, non so che tipo di gestione state portando avanti in questo importantissimo ufficio che deve rendere un servizio che per il momento non viene reso ai cittadini mottesi. Però fossi in voi, invece di ripetere la solita frasettina, forse penserei ad una gestione diversa, alternativa, dove metto a disposizione le mie risorse umane e distruggo strumenti e magari ho in cambio un servizio degno di questo nome per i miei cittadini. Valorizzazione delle associazioni, questa è un'altra che mi colpisce al cuore. E mi chiedo perché non le avete ancora valorizzate, cioè dopo tutti gli anni bui e duri della sinistra finalmente siete arrivate voi dando una sferzata di felicità e di allegria e le manifestazioni sono sempre le stesse, perché l'elenco è sempre, anzi quest'anno manca il motor ad uno che avevamo inserito noi, quindi viaggiamo sulla stessa frequenza d'onda. Sì, per l'amor del cielo, i carri di carnevale sono più belli, ma permettetemi, non è perché ci sono tre carri in più e fatti meglio, cioè dobbiamo dare tutta questa importanza. L'impianto è quello. Le associazioni, avete avuto 5 anni di tempo, non le avete ancora valorizzate? Come mai? L'associazione commercianti, che doveva essere il vostro fiore all'occhiello, è durata 1 anno e 4 anni, che è dormiente e inascoltata. Le altre le incontrate una volta all'anno per redigere il calendario, che poi, a mio parere, non pubblicizzate neanche così tanto bene, quindi anche qui mi piacerebbe sapere perché continuate a infilare questa valorizzazione delle associazioni. L'altra, valorizzazione, perché è tutto valorizzazione, valorizzazione, delle risorse naturali. E stretta collaborazione col Parco del Ticino. Allora, anche qui, al di là del fatto che è sparita la mia educazione ambientale, questa lo ripeterò fino all'ultimo consiglio, anche se non ci saranno punti inerenti, dirò, l'educazione ambientale è sparita. Vorrei capire questa stretta collaborazione con il Parco del Ticino come si traduce. Cioè, vi faccio un esempio, i cittadini mottesi hanno saputo dei grandiosi lavori di ripristino, importantissimi lavori, no? Per il ripristino degli ambienti naturali, la valorizzazione del nostro tratto di fiume, eccetera, da Facebook, perché comunicazioni dell'amministrazione non ce ne sono state, cioè non ne avevamo. Prima l'abbiamo saputo da Facebook, poi sono arrivate le... Sì, però al momento c'è, cioè, la cosa, la comunicazione, l'incontro pubblico va bene, ma quanti ce ne sono di cittadini? 20, 30? Anche qui mi viene da dire che una comunicazione capillare attraverso gli strumenti che avete, magari il sito il vostro sito, sarebbe buona cosa. Perché anche qui mi ricordo nello scorso consiglio comunale qualcuno diceva che la fortuna aiuta gli audaci, ma a volte questi audaci sono un po' distratti, anche quando le cose piovono dall'alto già pronte, già fatte, non vengono neanche pubblicizzate ai propri cittadini. Rilancio delle iniziative e della viabilità per sostenere, come dimostrato negli anni precedenti, le attività commerciali. Scusate, qua mi sfugge qualcosa. Cosa intendete? Cosa avete fatto riguardo alla viabilità per aiutare i commercianti? Sarà mica il Sagrato? No, perché se è il Sagrato qualche dubbio ci viene. Penso che il Sagrato non abbia ridato pregio e vivacità al commercio, questo è lì da vedere, e non è perché è un'opera che può piacere o meno, è oggettiva, non può piacere perché è talmente brutta che l'afflusso di persone, come vi proponete di aumentare l'afflusso delle persone a Motta, che al di là della sagra del fungo porcino, che ha sempre funzionato anche prima, vi ricordo che ai nostri tempi era venuta anche Radio Pavia, non è che facevamo perché erano i tempi bui e tristi, la sagra del fungo porcino non funzionava. Come pensate di ottenerlo questo afflusso? Col mercato, che era nei vostri punti, va benissimo, l'avete portato in centro, ma il Sagrato e il mercato non danno da mangiare ai commercianti esistenti in paese, anzi. E allora qui l'appunto mio è distretto commerciale, non so se questa parola vi ricorda qualcosa, distretto commerciale esiste, noi siamo il paese capofila e tramite questo distretto noi avremmo potuto partecipare a tantissimi bandi e portare a casa delle risorse utili per i nostri commercianti, ma al di là, sempre perché la fortuna aiuta gli audaci, al di là della prima... della prima iniziativa tramite il distretto commerciale, che avete partecipato al bando e avete portato a casa dei soldi per il parcheggio che è servito per il mercato e non per i commercianti, non è stato fatto più nulla per i restanti 4 anni, e quindi ve lo ricordo perché magari potrebbe essere qualcosa da inserire. Sul patrimonio viario anche qui non dovrei dire niente, però sempre per tutti i proclami che sono stati fatti in questi 5 anni, di quanto siete stati bravi voi ad asfaltare tutte le strade e di quanto invece noi non eravamo assolutamente in grado di farlo perché eravamo troppo impegnati a risparmiare e a tenere in ordine i conti del bilancio, vi ricordo che anche qui... appunto, però dopo c'erano anche le altre, esatto. No, ma avete sempre detto che noi avevamo messo Motta sull'orlo del baratro, quindi sì, però vi dovete mettere d'accordo perché è una o l'altra. Ma al di là di questo vi vorrei ricordare che la maggior parte delle asfaltature, come la via Matteotti, la via Vittorio Veneto, la via Borgomaneri, la via Mulini, ho sbagliato, via Mulini, via Vittorio Veneto, via Borgomaneri, via Annoni, sono state fatte da altri enti che sono Capholding e ANAS, e voi ne avete asfaltate 5 più qualche lavoretto sulla via Pizzo. No, li avete fatti, la parte della De Gasperi, poi la sua via, la via di Vittorio, che quella ci passo e ci sono già tutti i salocchi, posso dirlo, salocchi, quindi non è proprio bellissima a mio parere, per la via Don Casarico, anche quella tutta salocchi perché la faccio sempre in bicicletta anche quella, e per una modica cifra di 300.000 euro accendendo un mutuo che si inizierà a pagare a maggio, quindi su la prossima amministrazione che verrà, e quindi anche qui mi dico la fortuna aiuta sempre gli audaci, ma qui più che audaci, furbi direi. Dopodiché No, il nostro sistema consolidato, le ricordo che noi abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno perché le amministrazioni comunali così devono fare, lavorano per il cittadino, e se lei mi lavorano per il cittadino, quindi noi infatti abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno e vi abbiamo lasciato anche delle positività già che ne avete usufruito nel vostro primo periodo. Non so se l'amministrazione che arriverà dopo potrà dire o fare lo stesso.
Grazie consigliere Fusi, le ricordo che ha parlato per 9 minuti e 50, quindi avrà un secondo intervento proprio brevissimo. Ci sono altri interventi? Consigliere Bonfanti.
Io in riferimento parlerei in riferimento all'ambito dei servizi sociali, a quella programmazione che ritenete, cioè che avete messo nel DUP riguardo ai servizi sociali. È chiaro che in questo ambito non ci sia molto spazio di manovra, sarebbe invece opportuno mantenere e ottimizzare i servizi che già esistono, perché l'utenza cioè non è che si aspetta grandi cose, è quello che andrebbe mantenuto. E invece quello che siete riusciti a ottenere è che un servizio importante come la tutela minori venisse spostato a Gaggiano con chiaramente evidenti conseguenze per gli utenti, e questo è veramente poco bello. Grazie
consigliere Bonfanti. Consigliere Maldifassi.
Volevo riprendere quello che il consigliere Fusi ha detto sulle strade. Io mi ricordo un consiglio comunale di qualche mese fa in cui qualcuno della minoranza era uscito dicendo una frase del genere: è inutile continuare ad asfaltare le strade perché tanto continueranno a rompersi. Voi non l'avete fatto per 10 anni, noi l'abbiamo fatto. Poi, se vogliamo fare come il Palladini di turno, che scrive su Facebook che continueranno a rompersi, che bisogna chiedere di avere l'asfalto più bello, migliore, che meglio asfaltarne una, piuttosto che noi le abbiamo asfaltate, qual è il problema?
Ci sono altri interventi? Vabbè, alcune precisazioni. Discorso vigili. Oggi non... Scusa, non ho visto. No, perché non è il discorso dei vigili, è più discorso vigili. Non è una cosa, parlo dei vigili, ma soprattutto del personale in genere. Le leggi oggi attuali ci costringono a fare una certa procedura per poter assumere o sostituire quant'altro. C'è stata un'imprecisazione perché quando il consigliere Morici ha detto che il vigile che andrà in pensione a giugno non potrà essere sostituito fino all'anno prossimo, questo è inesatto, ma non perché, perché c'è stato un aggiornamento proprio recente e noi potremo comunque sostituire la figura dell'ISSI immediatamente. Le due figure che sono state sostituite in precedenza, cioè parlo dei due vigili, non possiamo far nomi, dei due vigili, una è a casa in aspettativa, subito dopo l'assunzione non ha ancora neanche fatto il corso che dovrà fare comunque a maggio, se lo farà, è a casa in permesso perché ha un bambino piccolo e quindi non si è più presentata da tempo. L'altra aveva chiesto la mobilità e naturalmente questa mobilità è stata negata perché chiaramente non possiamo rimanere senza vigili. Verrà fatto comunque un concorso a breve per l'assunzione del vigile che era già stato previsto, giusto?
Sì, era in previsione.
Ok.
Annuale triennale del personale.
Prego.
No, prego, prego.
Deve essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale e la Gazzetta Ufficiale si prende tra i 15 e i 20 giorni da ricevimento per la pubblicazione. Sto parlando della gente.
Volevo intervenire un attimo io perché quando il consigliere Morici ci sta, perché stiamo parlando degli obiettivi strategici, quindi è giusto, politici, quindi è giusto che l'opposizione faccia la propria parte. Però è inesatto quando dice che il bando è stato pubblicato, che bastava che andava a vedere, adesso l'ha confermato il dottore, sul sito e vede che era già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi ci sono il tempo prestabilito. Allora, diciamo che sul sito del comune, se lei va all'albo pretore, c'è scritto che c'è. Appunto, quindi vuol dire che il bando è in essere. Quindi vuol dire che il bando è in essere. Perché perché ha il suo tempo stabilito, come diceva il dottore, e poi dopo verrà. Appunto, quindi però la procedura è già stata avviata, no?
Comunque,
non è che non è stato avviato niente.
Sarà pubblicato il 2 di aprile corrente anno e dentro 30 giorni dalla pubblicazione dovranno pervenire le domande. Quello per il concorso, per l'assunzione. Altra cosa è invece l'avviso che ho pubblicato per reperire i commissari.
Quindi vede che non è che è ancora da venire. Non è che è ancora da venire, la procedura è già stata. Poi, quando lei dice che i vigili da 7 sono diventati 6, non è vero perché la pianta organica era sempre da 6 e comunque adesso va, con questa qua va a compimento. Poi quando parla dicendo che nel DUP c'è stato inserito che ci saranno queste associazioni, non ci sono soldi, evidentemente non ha visto bene che soldi ci sono, sia per la rinnovo della convenzione con la Polizia Locale Sud-Ovest, sia per eventuale questa Guardia Nazionale o comunque associazione accreditate, quindi i soldi ci sono, perché nel DUP, come ha ben spiegato anche la dottoressa prima, ci sono.
Grazie Assessore, volevo continuare nel discorso medico di base in più. Cioè, anche a noi piacerebbe avere il medico di base in più, ma non possiamo farlo noi. Noi possiamo soltanto fare della pressione presso la TS per avere il medico in più. Però il problema è che loro i bandi li fanno, ma con 200 / 250 utenti, pazienti a Motta, è chiaro che il medico non ci viene a Motta. Quindi abbiamo fatto tutto il possibile, quando è arrivato il dottor Colacci, per cercare di fare una convenzione, fargli diminuire l'affitto, fare tutto quello che era possibile fare per cercare di portarlo qui. Quando ben ci siamo riusciti, che era qui con i 200-300 pazienti, è andato in pensione il dottor Coledan e si è ricreato di nuovo il problema. Quindi i pazienti del dottor Coledan hanno riempito il dottor Colacci e altri medici di base e siamo ritornati al punto di partenza. Chiaramente, penso che Maria Luisa poi potrà confermare, abbiamo fatto molti interventi presso l'ATS, ma il medico di base non possiamo pensarci noi. Parco del Ticino, cioè l'intervento che è stato fatto al Parco del Ticino è stato ampiamente pubblicizzato, poi bisogna vedere se a una persona interessa o non interessa quello che viene detto. Si sono stati fatti incontri anche con gli utenti, cioè il gruppo nautico, pescatori e quant'altro, per cercare di far capire cosa si stava facendo e avere anche la collaborazione, perché magari potevamo fare anche un intervento nella zona, chiamiamolo così, più turistica, ma non si è potuto fare anche questo. Il mercato in un certo senso lo volevano anche i commercianti, se lo sapete benissimo, prima dell'arrivo della nostra amministrazione era sollecitato, perché col trasferimento naturale che c'è stato della scuola elementare in un'altra zona, il centro del paese si era un po' così disabitato, cioè non c'erano più persone che circolavano nel centro del paese. I commercianti volevano rivitalizzare tutto, quindi rispostare di nuovo il mercato, quantomeno un giorno alla settimana, avere un po' di gente che circolasse il centro del paese. Quindi è stata anche una scelta voluta da alcuni commercianti, che vedevano il fatto di avere più gente verso il centro poteva favorire anche il loro commercio. Tari, beh, qui è un capitolo, cioè continuo a sentir dire del 10% di aumento. Io ho qui i dati del piano finanziario. Ho qui i dati del piano finanziario del 2011, del 2012, del 2013, del 2014, del 2015, del 2016, 2017, 18, 19. Dal 2000 allora fermiamoci un attimo sul 2011. Il piano finanziario prevedeva che i cittadini di Motta dovevano pagare per il servizio della raccolta rifiuti al consorzio dei Navigli la bellezza, chi ha pagato, di 909.000 euro e 286. Nel 2012 hanno pagato con l'amministrazione Cazzola 1.111.832 euro. 1.111.832 euro. 2013, sempre con la giunta Cazzola, 956.992. Dopodiché c'è stato il passaggio, naturalmente, con Navigli Ambiente, che ha sicuramente agevolato. Si è potuto fare un piano finanziario di 791.606, no? Nel 2015 si è passati a 819.572, poi si è passati a 820.487, si è scesi a 814.769 nel 2017, si è risaliti a 830.636 nel 2018 e si è previsto nel 2019 875.072. Quindi nel 2014 rispetto al 2012 c'è stato un ribasso di 320.226 euro, pari al 29%. Nel 2015 rispetto al 2012 meno 292.260, quindi 27%. Nel 2016 rispetto al 2012 291.345, quindi meno 27%, nel 2012 297.663 euro, meno 27% circa, naturalmente sono tutte cifre arrotondate, 2018 rispetto al 2012 meno 281.196, quindi meno 26%, nel 2019 rispetto al 2012 meno 236.760, quindi meno 22% o poco meno. Quindi, nonostante tutto, rispetto all'amministrazione Cazzola che avrebbe continuato a pagare tutti questi soldi, evidentemente c'è stato un forte risparmio sulle spalle dei cittadini, perché se andiamo a sommare tutti questi anni stiamo parlando di oltre 1 milione di euro di risparmio. Allora, venire oggi a dire che c'è stato un aumento del 10% quando le motivazioni sono state già date in altra sede, gli aumenti che ci sono stati e i non contributi più che da il CONAI rispetto alla raccolta della plastica e della carta, e se fossilizzati su un aumento del legno, abbiamo raccolto troppo legno, non lo so, evidentemente ci sarà stato qualcuno che ha segato un po' di alberi a casa e portato gli alberi all'ecocentro, quindi evidentemente c'è stato un incremento anche nel fatto del legno. Però che mi si venga a dire che la nostra amministrazione non è stata attenta su queste cifre, quando un'altra amministrazione non ha mai badato, non dico di andare a vedere, come si diceva, dovevamo andare a vedere noi il legno che veniva conferito all'ecocentro, quando qualcun altro invece veniva ricaricato nelle spalle dei cittadini mottesi centinaia di migliaia di euro in più e se ne fregava, evidentemente la maggior attenzione rispetto al discorso raccolta rifiuti, penso che la nostra amministrazione non abbia niente da imparare dall'amministrazione precedente. Si è detto poi patrimonio viario. Io l'ho già detto, mi ripeto, probabilmente sarò anche noioso, però io appena sono arrivato a fare il sindaco avevo un sacco di richieste di danni per le autovetture che finivano nelle buche nelle nostre strade. Avevamo le strade veramente allo sfascio, no? L'intervento da parte dell'amministrazione, naturalmente la nostra amministrazione sensibile a questo problema, ha fatto sì che oggi non abbiamo la perfezione, perché chiaramente quando si sta un sacco di tempo, penso che anche a casa vostra, se non fate manutenzione, un minimo di manutenzione, quando poi la dovete fare bisogna rifare la casa, evidentemente. Qui ci siamo trovati nella stessa situazione, manutenzione zero quasi, e ci siamo trovati a dover rifare un sacco di strade, anche se alcune strade, come è stato detto, sono state fatte dalla Capholding. Ma attenzione, quando la Capholding fa un tratto di strada tipo la via Mulini, però l'amministrazione comunale è intervenuta completando la via Mulini, quindi un pezzo sì, il grosso l'ha fatto la Capholding, ma una parte l'ha fatta anche l'amministrazione comunale nostra, la via Pastore non era prevista, l'abbiamo fatta, il terminale della via Mulini non era prevista, l'abbiamo fatta, abbiamo, per dire alcune strade, la via De Gasperi era un disastro, alcune strade l'hanno fatte la Capholding perché avevano rifatto il tratto di acqua, altre invece le abbiamo dovute fare noi e le abbiamo fatte. Certo, abbiamo fatto un mutuo di 295.000 euro in 5 anni, poi magari sul capitolo mutuo intervengo dopo, perché sicuramente ci sarà da discutere anche su quello. Associazioni, ma guardate che Fusi, voglio dire, guarda che le associazioni, quando noi abbiamo preso in mano l'amministrazione, erano praticamente allo sfascio, siamo riusciti. No, ridi, io prima ridevo io, adesso ridi tu, vai bene, però ti assicuro che la Proloco ormai era inesistente, era abbandonata a se stessa, anzi era stata più che bastonata, evidentemente il fatto di poterla riprendere, di dare rivitalità a questa associazione ha fatto sì che tante manifestazioni poi sono nate dalla Proloco stessa. Certo, il fungo porcino era rimasto in piedi, ma non è bello fare, però è giusto riconoscere quello che va riconosciuto. È rimasto in piedi grazie alla gastronomia Raineri, che aveva comunque un'attività e che voleva far fiorire la sua attività, e ha sempre cercato di mantenere in piedi la manifestazione del fungo porcino, è vero, ma non è stata l'amministrazione che l'ha tenuta in piedi, sono stati dei privati che giustamente per il loro lavoro hanno voluto mantenere in piedi una tradizione iniziata 38 anni fa o 40 e continua ancora oggi, sempre più fiorente, sempre con più persone. Sarà venuta Radio Pavia, non lo so, comunque io so che Tele Pavia invece è venuta più volte anche in occasione dei Care Legori. Hai detto Radio Pavia, non so se c'è Radio Pavia, non... è Radio Terra Pavia, ok, c'è anche Radio, c'era, va bene, comunque niente, dai, mi fermo qui, perché poi tutte le altre cose, è chiaro che ognuno ha il suo punto di vista, ci sono state naturalmente, ci sono, basta guardare i bilanci di questi ultimi anni, evidentemente la crisi che c'è oggi in Italia colpisce naturalmente in particolare Monte Visconti, dove le entrate sono quelle che sono, quindi evidentemente l'edilizia è praticamente ferma e quindi anche negli oneri urbanizzazione e quant'altro abbiamo dovuto fare fronte a... non rinvango il passato, cioè i debiti che ci sono stati lasciati e gli impegni che abbiamo dovuto fare, perché sennò non finiremmo più. E poi sono sempre le solite cose che poi dite, ma le ripetete sempre. Allora non le ripeto, almeno fino a questo punto, poi vediamo dopo. Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Allora, partiamo, vabbè, il personale... Ci fa piacere che si sia sbloccata la situazione per i concorsi e le assunzioni, quindi che si possa prevedere questa sostituzione di chi va in pensione a luglio immediatamente. Resta il problema che non c'è stata ancora la sostituzione del personale dell'ufficio tributi, del personale dell'ufficio tecnico, e questi due settori sono chiaramente in sofferenza per queste mobilità che non si sono create. Forse anche lì bisognerebbe chiedersi come mai nessuno vuole venire a Motta, tranne quelli che appena arrivano poi chiedono di andarsene o spariscono nel nulla in un'isola felice. Ci fa piacere sapere che avete tentato di tutto per il medico di base, ci farebbe altrettanto piacere che, come ha pubblicato la letterina all'ufficio postale per il servizio, diciamo, di consegna della posta, lei facesse sapere ai cittadini che ha fatto tutto il possibile anche per avere il medico, che invece è un problema davvero molto grosso, perché la posta posso andare a pagarla a Besate o a Bereguardo, il medico per molti, soprattutto anziani, dovessi spostare fuori comune con i mezzi pubblici che abbiamo noi, è oggettivamente un problema molto grosso. Mi mena ancora il torrone sul discorso del tariffa rifiuti. Lei non può continuare a pigliare in giro la gente e a seconda del punto all'ordine del giorno ammettere che il consorzio dei Navigli era fatto da gente vergognosa e il giorno dopo rinfacciare alla mia amministrazione la situazione che col consorzio dei Navigli si è creata, perché lei sa benissimo che quei due anni che lei cita con quelle cifre esorbitanti erano i famosi anni in cui il consorzio dei Navigli ha scaricato sull'utenza tutti i mancati incassi da parte di quei simpaticoni dei cittadini mottesi che non pagano le tasse, tentando in questo modo di pulirsi la coscienza, e quello è il motivo per cui noi siamo usciti dal consorzio del Navigli. Quindi questa realtà, che è non dipesa da noi, perché ripeto, a seconda del tavolo in cui lei siede mi dà ragione oppure me lo rinfaccia, è dipesa da degli amministratori del consorzio dei Navigli che sono stati incapaci di amministrare quella società. è una cosa che, nonostante tutti i verbali dimostrino tutto quello che noi abbiamo detto, fatto, tentato in assemblea del Consorzio dei Navigli, ahimè, per molti sindaci è molto più comodo scaricare sull'utenza le situazioni che, come dire, combattere dei pessimi amministratori nel consiglio di amministrazione di una società. Quindi quelle cifre, ripeto, sono le cifre che contenevano quella situazione. Dopodiché io non ho lasciato debiti su questa cosa, i debiti li hanno lasciati i cittadini di Motta, perché lei sa benissimo, all'epoca stavamo parlando di una tariffa e non di una tassa, quindi tutto quello che c'è in sospeso deriva dalla vergognosa abitudine di una bellissima, buonissima parte dei cittadini mottesi di non adempiere al loro dovere di pagare quello che devono pagare. Quindi i debiti non sono stati lasciati da questa amministrazione, i debiti sono del consorzio, cioè i crediti sono del consorzio che tenta di ribaltarli sull'amministrazione di Motta, e lei sa benissimo le vicende come sono andate. Il patrimonio viario, lei si è insediato e ha trovato asfaltate, per dire, la Cavour, la Colombo, cioè ognuno ha fatto quello che ha potuto in base, noi avevamo in base alle disponibilità economiche che aveva a bilancio, ognuno privilegia le cose che ritiene più importanti. La nostra era stata una scelta di non fare mutui per non appesantire il bilancio del comune. Voi avete fatto delle scelte diverse, però ripeto, dato che molte strade sono state asfaltate da enti terzi, non è che potete continuare a raccontare che voi avete asfaltato tutta Motta. No, avete fatto qualche pezzetto, qualcuno oltretutto fatto molto male, e altri sono stati fatti da enti terzi, ANAS, Cap Holding, eccetera. Ritornando al DUP, come avevamo detto l'anno scorso, noi ci ritroviamo con gli obiettivi da tenere in considerazione, che la maggior parte sono stati o già fatti nell'anno scorso o che sono in corso, perché erano già dell'anno scorso, per cui questa sequela di ripetizioni di cose, o il fatto di inserire situazioni che sono, come dire, quotidiane. Cioè, se uno mi mette appunto il discorso della manutenzione del patrimonio, quello non è un obiettivo se non lo finalizzo a una cosa specifica. È chiaro che il compito dell'amministrazione è manutenere il patrimonio, è chiaro che il compito di un'amministrazione è quello di recuperare i crediti, eccetera. Ci si aspetta in questi documenti che si diano agli uffici delle indicazioni extra quello che è la normale gestione di un'amministrazione, e noi non vediamo questa indicazione di cose che esulino dalla quotidianità dell'amministrare un comune. C'è molta perplessità nel vedere che finanziate con le alienazioni tutti gli arredi di tutte le scuole, quindi nuovamente speriamo che almeno pubblichiate i bandi, perché di solito gli arredi tutti gli anni servono, non vorrei che come l'anno scorso poi facciamo le variazioni il giorno dopo aver approvato perché scopriamo che non abbiamo i soldi, no? Cioè qui c'è attrezzatura scuola primaria, attrezzatura secondaria, l'asilo nido e la sede municipale. Quindi il fatto di utilizzare le alienazioni ci lascia, come dire, qualche perplessità, perché ripeto, queste di solito sono esigenze che puntualmente arrivano. Mi sarei aspettata che nella proposta di delibera al DUP si fa riferimento all'emendamento che poi vedremo nel punto successivo, mi sarei aspettata che oltre a fare riferimento all'emendamento si facesse riferimento alle tabelle che non sono state cambiate, perché in questo momento noi andiamo ad approvare il DUP con delle tabelle che non sono coerenti con l'emendamento che è stato fatto, perché le minori entrate e le minori spese, le tabelle, cioè sarebbe stato carino, no, che come ha fatto per l'altro proposta di delibera, qui si segnalasse la tabella entrate non è più da considerare per euro X ma per euro X meno Y, che così uno approvava un documento coerente con i dati.
Grazie consigliere Cazzola. Ci sono altri interventi? Assessore.
No, volevo rispondere anche sul fatto del diritto allo studio, quando si diceva niente di nuovo. Beh, questo non è vero, perché chi fa parte della commissione scuola sa che l'amministrazione comunale non è che lì a subire, fa delle proposte, ha cercato anche in questo anno di coinvolgere di più l'istituto scolastico, nel senso docenti e alunni, coinvolgere verso l'esterno, cioè coinvolgendo anche con la cittadinanza, e fa anche delle proposte anche per quanto riguarda l'ambiente. Sono state fatte delle proposte, non ultima è arrivata una recentemente da portare a scuola per poter sviluppare con loro, per insegnare ai ragazzi attraverso il signor Pioltini, che è responsabile di Naviglia Ambiente. Abbiamo chiesto anche alla scuola di darci la disponibilità per poter fare incontri sul senso civico. Abbiamo fatto anche delle proposte che nell'ultima commissione scuola è fatta a gennaio, mai fatta prima, però abbiamo pensato che era giusto a muoversi in un certo modo, anche per portare un insegnante che portasse, un docente che portasse le varie scuole, poi dipenderà l'istituto se per materna, primaria o secondaria, per sempre educazione civica, sperando che poi venga, come promesso dal governo, venga inserita anche obbligatoriamente questo. Quindi si vede che da quel lato lì c'è un certo movimento. Poi rispondendo un po' anche al consigliere Cazzola, cioè, forse ci dimentichiamo che la prima frase del DUP c'è scritto: si premette che l'amministrazione in carica cesserà il mandato nel primavera 2019, quindi è anche comprensibile che certi progetti sono limitati a quest'anno. Per capire se l'amministrazione era appena arrivata, poteva fare cose a più lungo mandato. Questo è stato, secondo me, non è un DUP di programma elettorale, no, che poteva starci come il bilancio. È un DUP serio, fatto in previsione in quest'anno. Abbiamo visto le criticità in certi punti, sono certe criticità, come avete fatto notare prima, sulla polizia locale, sulla sicurezza. Allora abbiamo cercato, meno di quest'anno, di andare a coprire quei buchi lì.
Due chiarimenti riguardo alla sostituzione del personale all'ufficio tributi: dovremmo quasi essere in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda l'ufficio tecnico, un tecnico, diciamo, è stato sostituito, l'altro tecnico dobbiamo aspettare, conservare per sei mesi il posto, quindi per sei mesi non possiamo azzardarci a fare un'assunzione o un concorso. La dottoressa, l'architetto Panachia, quindi lei ha chiesto, ha vinto un concorso, ha diritto alla conservazione del posto, quindi non possiamo in questo momento qui sostituire, dobbiamo aspettare i canonici. No, al tributi o al tecnico? Tributi o il tecnico?
La Panachia non la piglio neanche in considerazione in questo momento, parlo della Pagani.
Che è andata in pensione.
Che è andata in pensione.
E che non...
essendo andati in pensione al 31-12 dell'anno scorso, può essere assunta soltanto da quest'anno. La Cavaleri invece è andata via in mobilità, purtroppo, e dato che dobbiamo mantenere l'equilibrio della spesa generale della finanza pubblica, quel posto lì può essere coperto soltanto con una mobilità in entrata da un altro ente, e purtroppo non si riesce a realizzare le mobilità, è evidente, no? Il personale è sempre meno e sarà sempre meno, con tutta probabilità, se la quota 100 maturerà quei frutti che qualcuno intendeva che maturasse.
Assessore Possi.
Allora, un piccolo chiarimento riguardo alla...
Aspetta un attimo.
C'è un'altra cosa poi che volevo aggiungere. La legge finanziaria ha introdotto una norma per certi versi assurda, nel senso che dal 1 di gennaio le assunzioni possono essere fatte unicamente dalle graduatorie approvate per quei posti a concorso. Nel senso, se io faccio un concorso per un posto di tecnico, poi posso assumere quel vincitore e la graduatoria non può più essere utilizzabile. Quindi nel caso di vacanza successiva di quel posto, io devo fare necessariamente un altro concorso. Quella graduatoria la posso utilizzare unicamente se la persona assunta non dovesse superare il periodo di prova, oppure rinunciasse al posto, oppure si scoprisse che non aveva i requisiti per poter essere assunto.
Grazie, segretario. Assessore Possi.
Volevo dare solo un piccolo chiarimento riguardo all'assistente sociale. L'assistente sociale dal 1 gennaio abbiamo assunto, lavora per noi a tempo di 20 ore anziché 16 ore, quindi è stato un miglioramento del servizio. Mentre per la tutela minori, purtroppo, come abbiamo già detto in altra sede, sempre ancora nel Consiglio Comunale, non è il Comune di Motta Visconti che decide, ma siamo 13 comuni insieme associati a decidere. Il Comune di Motta ha richiesto ancora, ha dato la disponibilità a fare capofila, invece per un cambio è stato scelto Gaggiano. Purtroppo un comune da solo non può decidere, siamo in tanti comuni e su 13 la maggioranza vince.
Grazie assessore. Ancora un chiarimento riguardo al discorso consorzio dei Navigli. Io non è che voglio rinfacciare se non è necessario. Chiaramente sono stato così stuzzicato sul fatto dell'aumento del 10%, per cui è chiaro che qualche dato lo dovevo dare anch'io. Riguardo al fatto del consorzio dei Navigli, so che era difficile ottenere dei dati, so che era difficile, però non era, cioè sicuramente era un diritto e quindi si doveva comunque insistere, visto che sono passati vari anni. E comunque i dati che venivano comunicati dal Consorzio di Naviglio dell'insolvenza dei cittadini di Motta, che nel 2006 erano 35.000, nel 2007 56.000, nel 2008 50.000, nel 2009 94.000, nel 2010 83.000, nel 2011 105.000, nel 2012 125.000 euro, sto parlando, nel 2013 137.000, cioè sicuramente avrebbe, secondo me, avrebbe dovuto quell'amministrazione di allora, la nostra, preoccuparsi e dire ma come mai i cittadini non pagano, e quindi capire che cosa stava succedendo anche nell'ambiente del consorzio dei Navigli. Ma comunque, ripeto, non mi va di rinfacciare, non è questione di rinfacciare, è questione di dare delle risposte quando vengo naturalmente stuzzicato su questi dati. Lo so che non era compito dell'amministrazione, perché non era l'amministrazione che incassava, che metteva le bollette e tutto quanto, però visto che l'articolo 7 dello statuto prevedeva che nel caso di insolvenza da parte dei cittadini doveva rispondere il comune, cioè una piccola pulce all'orecchio probabilmente poteva anche venire. Però comunque so benissimo che questa è stata un'avventura veramente pessima, e chi vi parla purtroppo l'ha dovuto anche subire, e non so soltanto io il tempo e i viaggi che ho dovuto fare nei vari posti arbitrati, avvocati, consulenti, tecnici e tutto quanto. Ho perso veramente tantissimo tempo su questa vicenda e ho paura che non sia ancora finita, perché con questa gente qua, nonostante il responso degli arbitri, stanno ancora cercando di fare i furbi, perché fino all'ultimo ci provano. Io ho fatto tutto il possibile, almeno i nostri legali hanno fatto tutto il possibile per cercare di contenere questa gentaglia, mi limito a chiamarla gentaglia per non dire malfattori, che stanno perseguitando il comune di Motta e gli altri comuni, e comunque anche gli altri comuni, io mi meraviglio che siano lì a subire quello che stanno subendo con questa gente qua. Comunque non è un problema nostro degli altri comuni, il problema nostro è il nostro comune, e vi dico che è una cosa non semplice, e non stanno rispettando i patti, e ho paura che prima o poi cercheranno ancora di alzare la testa e inventarsi ancora qualcosa per far sì che ci facciano perdere dell'altro tempo prezioso su questo argomento. Sì, sul personale ho già detto qualcosa, ma niente. Sì.
Prima, in risposta all'assessore De Giovanni sul discorso della commissione, è vero che abbiamo avuto la commissione scuola a febbraio, però dell'educativa ambientale non c'era ancora nulla sul piatto, quindi non so che cosa avete proposto poi. Io ovviamente mi sono fermata a quel punto, anche se è stata apprezzata, perché comunque... No, infatti. Discorso Tari, sarò breve, sindaco. Ha iniziato in un modo e ha finito in un altro, dandoci ragione, perché effettivamente la situazione è disastrosa, la gente che ci prova sempre a metterci in capo costi che non dovrebbero essere messi in capo a noi c'è, esiste, esisteva allora, esiste ancora oggi. Non accetto quando lei dice che siamo stati un'amministrazione dormiente, poco presente su quello che stava accadendo. No, questo non l'accetto. Vada a prendersi i verbali di tutte le assemblee avvenute al consorzio. Noi tenevamo la situazione monitorata al 1000 per 1000, abbiamo sempre preteso, ma questa gente non ci ha mai dato le risposte. E lei oggi, se si trova a poter gestire la TARI in questo modo, deve dire grazie alla nostra amministrazione, che ha avuto il coraggio, preso proprio a quattro mani, di uscire con tutto quello che è stato poi il discorso dell'uscita, mentre altri, come diceva lei alla fine del suo intervento, hanno preso altre decisioni.
È questione di punto di vista. Io, secondo me, dovevate preoccuparvi prima, ma comunque ripeto, il passato è inutile rinvangarlo. Secondo me, non so se chiamarla dormiente, ha definito il termine dormiente, evidentemente c'è stato un po' di disattenzione. Io mi sarei posizionato là, fin quando non mi davano i documenti, non me ne andavo già qualche anno prima, perché se un comune ha diritto a pretendere delle informazioni perché è un comune socio, io mi siedo là e non vado via fin quando non mi danno quello che mi devono dare, evidentemente. Quindi probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, su alcuni punti che sono stati toccati. Partiamo dal discorso Tari. Ora, o l'amministrazione Cazzuola è finita nel 2012, cosa che non è perché è finita nel 2014, o evidentemente la diminuzione del piano finanziario del 15% tra il 2013 e il 2014 è da assegnare all'amministrazione Cazzuola, non ad altri. Quindi prendere come punto di partenza per calcolare le percentuali di cui ho fatto riferimento nel suo intervento dal 2012 è matematicamente assurdo. Si parla della Giunta De Giuli e la Giunta De Giuli ha iniziato nel 2014 con un piano finanziario che prevedeva 700 e rotti mila euro, ha tolto un passaggio del resto, sì. È iniziato quell'anno, ha tolto un passaggio del resto, quindi un servizio in meno, e negli anni ha provveduto, e l'ha ribadito anche lei, perché mano a mano che andava a segnalare le voci, casualmente la percentuale rispetto al 2012 decresceva. Che cosa vuol dire? Che il vostro piano finanziario di ogni anno aumentava, e questo aumento, se lei prende 2019 rispetto al 2014, è del 10%. Basta fare il conteggio, questo è il riferimento, con un passaggio in meno del resto, quindi costi in meno gestiti per un servizio che è stato tolto. Tutela minori. Ora, l'assessore Possi mi insegnerà che partecipare alle assemblee del piano di zona o comunque alle varie convenzioni che le varie assemblee dei sindaci delle varie convenzioni legate al settore sociale vuol dire far politica, vuol dire lavorare con gli altri comuni per trovare una maggioranza rispetto a quello che si va ad approvare. Erano 13 comuni, benissimo, esattamente come ha fatto Gaggiano per trovare la maggioranza e per fare il trasferimento come capofila, poteva farlo Motta, che si è trovata invece ad essere da sola. A chi dobbiamo addebitare questa scelta? Chi è che siede in quelle assemblee? Noi non ci partecipiamo, ovviamente. Se si va a quelle assemblee, perché poi bisogna anche andarci. Diritto allo studio. Io sono abituato a guardare i risultati. Capisco l'assessore De Giovanni che parla di proposte, però i risultati sono diversi. I risultati sono che il diritto allo studio è sempre lo stesso. I risultati sono che i progetti sono sempre quelli, quindi va bene le proposte, ma le proposte devono essere accettate, altrimenti vuol dire che la Giunta, e in particolare il suo lavoro, non porta dei risultati rispetto alla scuola.
Consigliere Morici ha esaurito ampiamente il suo tempo a disposizione. Grazie.
Va bene, ormai
ampiamente
siamo col cronometro, d'altronde.
Sì,
bene,
sono col cronometro perché
problema.
Purtroppo abbiamo dei problemi, poi cioè il nostro segretario comunale avrà altri impegni.
Sì, fra tre ore, mi spiace, ma lavorare sui minuti su tre ore, francamente.
Il regolamento
sembra,
è il regolamento, mi spiace.
Mi sembra, parliamo di regolamento?
Sì.
Vogliamo parlare di accesso agli atti da parte dei consiglieri, allora?
Allora.
Non entriamo nel merito del regolamento, sindaco, restiamo sul punto.
Ok. Devi rispondere, non so, devi dire qualcosa?
Non so, evidentemente il consigliere Morici sta facendo campagna elettorale, perché chi fa parte della commissione scuola avrà visto che i progetti non sono sempre quelli. Tra l'altro l'amministrazione si è attivata per mettere in sinergia le associazioni che lavorano nel sociale sulla scuola con la scuola, che ha sempre avuto un grosso problema, e noi ci stiamo attivando per fare questo. Evidentemente lei non segue bene tutto l'andamento di quello che avviene.
Assessore Possi.
Sempre riguardo alla tutela minori, vorrei informarla che io alle riunioni ho partecipato, e i comuni, come le dicevo, siamo in tanti. Se Gaggiano ha avuto di suo Rosate e Gaggiano e Rosate è un altro comune grande, offrendo un ampio spazio, offrendo una cosa più ampia della nostra, purtroppo abbiamo dovuto soccombere. E un'altra cosa, vi informo anche che il comune di Cisliano non ha più voluto aderire alla tutela minori. Punto. Solo a titolo informativo.
Riguardo invece il passaggio del resto, in effetti abbiamo verificato con gli operatori che il mezzo che passava a ritirare il resto molto spesso era mezzo vuoto, per cui si era convenuto con Navigli Ambiente di evitare di fare un passaggio che rappresentava comunque un costo e che avrebbe rappresentato quindi già negli altri anni un aumento di questo servizio, e quindi limitarlo ad un passaggio unico che comunque raccoglie ampiamente tutto quello che deve raccogliere. Non ci sono state particolari lamentele, salvo il discorso del martedì e il venerdì, che poi è stato spostato appunto al venerdì per favorire alcune utenze che avevano l'attività commerciale e quindi erano chiusi il lunedì. Ma è stato semplicemente modificato da quest'anno il passaggio. Il passaggio che è stato tolto chiaramente era stato fatto per un risparmio, per evitare un altro ulteriore costo alla cittadinanza. È vero che il 791.606 del 2004 contro gli 875 del 2019, quando saranno emesse sono state emesse per le 885, non è esattamente il 10%, ma è sicuramente una cifra che si avvicina al 10%. Però non dobbiamo fare riferimento al 791, ma dovremmo fare riferimento agli 819, 820, 814, 830, per poi passare effettivamente alle 875. Io credo che in questi anni comunque il costo della vita sia aumentato. È aumentato il carburante, è aumentato tutto. Evidentemente non del 10% naturalmente in questi 7 anni, però c'è stato un aumento che ha costretto naturalmente agli operatori del servizio, al gestore, ad applicare questi aumenti. L'ho detto prima, il CONAI non ci paga più la plastica e non ci paga più la carta, quindi evidentemente c'è stata anche una mancanza di entrata
Voglio dire rispettivamente, relativamente alla TAE, di cui ne abbiamo già ampiamente parlato, che il 2019 viene penalizzato perché ci portiamo un maggior costo del 2018, quindi la spesa che il comune sostiene effettivamente per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti del 2019 è incrementato, adesso se non sbaglio, di 35.000 che ci riportiamo, ecco, dal piano finanziario del 2018.
Ci sono altri interventi? Consigliere Bonfanti.
Sì, volevo dire, in merito alla precisazione che ha tenuto a fare l'assessore Possi, non possiamo mettere in discussione la presenza all'Assemblea, però mi permetto di mettere in discussione o di sottolineare l'incidenza che può avere avuto la presenza del Comune di Motta in questi ambiti, perché 5 anni prima avevamo la medesima situazione, un'assemblea con 15 comuni, e siamo riusciti a portare a Motta il ruolo di comune capofila sulla tutela minori, e la situazione era la medesima, però c'era stato un discorso di volontà politica, come diceva appunto il consigliere Morici, la volontà politica di ricercare alleanze, di ricercare o di proporsi anche come valido ufficio che possa appunto affrontare la questione. Se ci siamo trovati come comune di Motta Visconti da soli, forse qualche domanda andrebbe posta.
Le riconfermo che non eravamo da soli a volere a Motta Visconti. L'ufficio era disponibile perché, come sapete, la dottoressa Donà è sempre molto disponibile, ha dato tutta la sua disponibilità, però non siamo riusciti ad avere la maggioranza e di questo me ne dispiace, però non posso fare diversamente. Grazie per il suo intervento.
No, siccome appunto la, poi la questione successiva era in merito alla situazione dell'assistente sociale. Il fatto di dire che abbiamo migliorato il servizio del segretariato sociale semplicemente perché sono aumentate le ore della presenza dell'assistente sociale, mi passi, ma non è sufficiente, non è veritiero, perché una nuova assistente sociale, ora che conosce i casi, ce ne vogliono così di 20 ore alla settimana, quindi il servizio non è assolutamente migliorato, anzi. Grazie.
No, inutile. Cioè, è chiaro che quando si, le persone, se si cambiano, si cambiano, non possiamo farci nulla. Tra l'altro non credo che tra l'altro mi sembra che faccia anche più ore, nonostante tutto. No, ma ne fa anche di più. Ed è comunque supportata bene dalla dottoressa Donasse per questo. E vabbè, comunque se quella, l'assistente sociale ha fatto un'altra precedente, ha fatto un'altra scelta, evidentemente non possiamo farci nulla. Cioè, le persone quante volte si cambiano posto di lavoro, se ne vanno, e quindi non possiamo fare, si è avvicinata a casa, sarebbe stata, è inutile sta qui fare il processo alle intenzioni. La situazione era questa, oggi abbiamo questo assistente sociale, imparerà, si adeguerà anche lei, conoscerà bene le situazioni. È chiaro che aveva tutto, però per fortuna ha tutta la documentazione, perché io ho avuto bisogno due o tre volte per cittadini che venivano poi anche da me per questi motivi, e ho visto che comunque lei ha tutto sotto controllo, c'è un archivio ben dettagliato con tutte le posizioni che ha lasciato la precedente assistente, e lei oggi ha un quadro della situazione che basta poco per, evidentemente ha delle difficoltà ad inserirsi, perché comunque è anche giovane tra l'altro, e forse è la prima esperienza, per cui dobbiamo dargli fiducia.
Scusi, non volevo mettere in discussione le capacità della nuova assistente sociale, ci mancherebbe. Mi riferivo all'affermazione dell'assessore Possi che diceva che il servizio è migliorato. Punto, chiuso. Assolutamente non volontà
non
di mettere in discussione.
Vabbè, okay.
Grazie.
Se non ci sono più interventi, dichiaro, scusa, consigliere Maggi.
Sì, no, io volevo fare solo una precisazione a quanto detto dai consiglieri di minoranza relativamente alle associazioni, nel senso che concordo con quanto detto dal sindaco, dai miei consiglieri e assessori su tutti i temi trattati, non ritorno sulla viabilità per fare inutili polemiche, però sulla questione delle associazioni non si può negare il fatto che questa amministrazione abbia fatto, se non altro, ripartire innegabilmente la Proloco, un'associazione che era scomparsa, e il consigliere Fusi, quando parla di carnevale, adesso io non ricordo il dato, ma ricordo diversi anni dove il carnevale non veniva festeggiato a Motte, quindi non c'erano i carri. Io non ricordo. Ok. Ecco, io ricordo anni dove la Proloco non ha lavorato, e dove comunque le persone che siete riusciti a coinvolgere come amministrazione probabilmente erano inferiori, o forse meno motivate, o forse siete stati meno fortunati, perché di fatto se la fortuna aiuta gli audaci, allora se noi siamo audaci non siamo fortunati.
Ci sono altri interventi, se no passiamo alle dichiarazioni di voto. Per favore non facciamo il dialogo, Maggi, per favore. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Consigliere Morici.
Sì, ovviamente per tutto quello che abbiamo sottolineato, il fatto che vengano sempre ripetute le stesse cose senza aggiungere nulla. Poi ho apprezzato il fatto che l'assessore De Giovanni abbia detto è un DUP di chiusura di un quinquennio, è un segnale indicativo all'esterno. E, abbiamo già segnalato tutto quello che a noi non piace in questo DUP, abbiamo segnalato il fatto che vengano utilizzate determinate voci di spesa, quindi le alienazioni per degli acquisti degli arredi, che dovrebbe essere una cosa di primaria importanza, 60.000 euro per gli arredi della scuola secondaria, che deve essere, oggi è arrivato l'invito da parte del sindaco per l'inaugurazione, ora gli arredi ci saranno, non ci saranno, da questo bilancio, se non vendiamo, se non alieniamo nulla, parrebbe non ci siano gli arredi. Mentre per l'asfaltatura delle strade si sceglie di seguire la strada del mutuo, mutuo che però nelle tabelle non risulta, quindi 300.000 euro due anni fa, 250 nel 2019, arriviamo a 550.000 euro di mutuo per asfaltare X strade, non si sa perché. E faccio riferimento all'intervento del consigliere Maldifassi, perché faceva riferimento a un mio intervento. Io non ho detto che è inutile continuare a asfaltare le strade perché si rompono, ma è inutile asfaltare le strade utilizzando i mutui, perché l'ammortamento di un mutuo è molto molto più lungo rispetto alla vita delle strade. Molto meglio sarebbe fare dei mutui per costruire dei marciapiedi piuttosto che per fare degli interventi diversi. Per tutto quello citato, il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Morici. Ci sono altri interventi? Certo, no, ma tu non voti, fai la dichiarazione ma non voti, fai la dichiarazione e non voto.
No, non è che faccio dichiarazione di voto, sì, sono di voto esorto a votare, volevo solamente precisare, cioè il mio intervento voleva dire che questo DUP, secondo me è un DUP serio, perché qualsiasi amministrazione quando è all'ultimo mandato non dovrebbe ipotecare l'amministrazione futura, che sia questa, che sia un'altra, però è un DUP, secondo me è inteso in questo senso qua. Io lo intendo in questo senso qua, poi se lei vuole intendere in senso elettoralistico, beh, sono problemi suoi, non miei. Cioè, io voglio dire che è stato fatto un DUP, cioè come un bilancio, per me è stato fatto un bilancio serio, posato e veritiero. Quindi vi invito a votarlo.
Grazie assessore. Altri interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione 2019-2021. Questo abbiamo fatto alla commissione per il bilancio, ci sono stati poi anche altri incontri successivi, prego comunque l'assessore Galati di illustrare il punto.
Sì. Quindi portiamo ad approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta, con delibera del 20 febbraio 2019, ha appunto deliberato la proposta di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale e tutta la documentazione è stata depositata in data 8 marzo 2019. Non sono pervenute proposte di emendamento da parte dei consiglieri, mentre in data 20 marzo il responsabile del servizio finanziario ha presentato un emendamento tecnico volto a correggere voci di entrata che non si realizzano nel triennio, per un totale di 86.000, poi compensate da minor spese. In particolare le minori entrate riguardano appunto, sono relative al trasferimento per la tutela minori in forma associata pari ad 80.000 euro e minori entrate per rimborso passi comune di Bubbiano per 6.000 euro. Queste minori entrate sono state compensate per il 2019 con minori spese di personale per 80.000 e appunto minori spese di servizi sociali per 6.000 che si riguarda sempre appunto i pasti del comune di Bubbiano. Nel 2020 invece le minori entrate sono state compensate da minori spese per utenze a seguito di certificazione efficientamento energetico pari a 32.895, minori spese del personale per 47.104,91 e minori spese per servizi sono sempre i famosi 6.000 euro. E per il 2021 mentre queste minori entrate sono compensate da minori spese per utenze per 32.895 e minori spese del personale, idem come il 2020, per 47.104,91. L'emendamento è accompagnato dal parere favorevole del revisore dei conti e anche il bilancio, dove il revisore ha certificato la coerenza del bilancio, la congruità e l'attendibilità delle previsioni. In sede, relativamente all'emendamento sono d'accordo con quanto ha esposto prima il consigliere Cazzone, nel senso che si sarebbe potuto anche integrare, nel senso, il DUP con le nuove tabelle in seguito all'emendamento, è vero. In sede di commissione sono emersi alcuni errori relativi alla nota integrativa dovuti in parte anche a refusi di stampa che sono stati opportunamente rettificati dal responsabile del servizio finanziario, errori che riguardano per lo più la rappresentazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 2017 utilizzato nel 2018. Il prospetto del vincolo dell'indebitamento, errore però che non coinvolgono i dati previsionali del 2019-2021 e gli equilibri di bilancio. Passiamo appunto al bilancio. Allora, per quanto riguarda il titolo 1, quindi entrate, titoli di natura tributaria, contributiva e parequativa, abbiamo un'entrata di 3.820.194,59. Praticamente simile rispetto alle previsioni definitive del 2018 che erano di 3.799.562,16, in quanto il fondo di solidarietà è rimasto praticamente invariato ed ammonta ad euro 716.484,98 e sulle entrate tributarie l'amministrazione ha deciso di mantenere invariate le aliquote, vabbè, aumentata la Tari, ma di questo abbiamo già parlato. Per quanto riguarda invece il titolo 2, trasferimenti correnti, ammontano a 355.804,12 ed è diminuito rispetto alla previsione definitiva del 2018 che erano di 427.272 ed è spiegato appunto dalle minori entrate che comporta anche una minore uscita in quanto non siamo comune capofila per il servizio tutela ai minori. Per quanto riguarda invece il titolo entrate extra tributarie ammontano a 1.517.189,40. Queste appunto entrate riguardano i proventi che derivano dai servizi a domanda individuale, dalla gestione dei beni di appartenenza appunto del comune. Anche qui praticamente l'entrata è rimasta invariata rispetto al 2018. Per quanto concerne invece le entrate in conto capitale, entrate in conto capitale, sono in totale 3.647.517.000, di cui 120.000 che derivano dai permessi a costruire, gli 817.000 dall'alienazione degli immobili, poi abbiamo un 60.000 euro per le concessioni delle aree standard, 10.000 euro per il contributo che ci viene dato dalla regione per la realizzazione degli orti, i 250.000 per il mutuo. E poi abbiamo, come appunto dicevo prima descrivendo il DUP, il trasferimento vincolato per realizzare interventi di efficientamento energetico di 1.762.850, appunto che è un contributo, e il mutuo che si andrà a assumere con un tasso agevolato dello 0,24 di 1.737.150. Inoltre come entrata anche abbiamo i 70.000 di cui ne parlavo prima, che riguarda il contributo previsto dalla legge bilancio per i comuni fino a 20.000 abitanti. Relativamente invece alle spese correnti ammontano a $5.366.407.26 e le spese in conto capitale 5.440.467. Per quanto appunto riguarda le spese conto capitale, più o meno, vabbè, lo ripetiamo velocemente, vabbè, gli oneri di urbanizzazione andranno a finanziare le seguenti spese in conto capitale: sono interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale per 10.550, la realizzazione degli orti per 10.000, quindi gli orti finanziati in parte dal contributo per 10.000, in parte finanziati dagli oneri di urbanizzazione. L'abbattimento delle barriere architettoniche per 12.000, il miglioramento per efficientamento energetico per 15.000, l'accantonamento per accordi, per transazioni e accordi bonari per 16.000, manutenzione della sede della polizia locale per 5.000, come anche la manutenzione della scuola per infanzia ancora 5.000, la manutenzione della scuola primaria 5.000, la manutenzione dell'auditorium per 5.000, la manutenzione straordinaria del centro sportivo per 5.000, la manutenzione dell'area verde per 3.000, dell'asilo nido per 3.000, della residenza degli anziani per 8.000, del cimitero comunale per 5, del vecchio torchio per 3.000 e del centro civico per 4.000. Tutti questi, ribadisco, finanziati dagli oneri di urbanizzazione. Poi per quanto riguarda invece le spese che saranno finanziate dall'alienazione dei beni, sono la manutenzione della caserma dei carabinieri per 60.000, manutenzione del patrimonio comunale per 25, transazione accordi bonari 66.000, fornitura a di scuola secondaria 60.000, manutenzione al centro sportivo 15.000, manutenzione straordinaria delle strade per 373.800, acquisto arredi per parchi 5.000, acquisto attrezzature sede municipale per 10.000, acquisto attrezzature scuole primarie per 3.000 e acquisto attrezzature asilo nido per altri 5.000. Poi abbiamo appunto la spesa che riguarda manutenzione delle strade di 250.000 finanziata dal mutuo, la spesa per interventi di efficientamento energetico sulla scuola per 3.500.000 finanziato dal mutuo, dal trasferimento vincolato, e poi altri 70.000 euro che derivano dal contributo previsto dalla legge bilancio, che sarà utilizzato per la messa in sicurezza delle strade.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Bonfanti.
Sì, premesso che la discussione di un bilancio previsionale redatto e subito così pesantemente emendato non vede certo i presupposti migliori. Comunque vorremmo capire innanzitutto, relativamente alla corposa minor entrata sfuggita in fase di stesura del bilancio previsionale, a quale settore si può o deve attribuire questa pesante svista. All'assessore Galati chiediamo invece delucidazioni su come sia stata costruita la nuova tabella saldo mutui inserita nel testo deliberativo. Grazie.
Grazie consigliere Bonfanti.
Per quanto riguarda il settore a cui attribuire, nel senso non c'è da attribuire nessun settore, ma abbiamo già spiegato in commissione questo aspetto, nel senso che nella redazione del bilancio da parte del responsabile del servizio finanziario è stato riportato un'entrata che è per i prossimi 3 anni che non ci sarà.
E poi?
E relativamente alle tabelle del mutuo, anche qui appunto in base ai dati che il responsabile finanziario ha ricompilato in maniera appunto diversa la tabella relativamente al mutuo. Allora, in che modo?
Cioè le nuove cifre da dove escono e come sono
Sono state spiegate a voi stessi da sabato scorso?
Assolutamente no.
No, come c'ero?
Mi scusi, e non l'ho considerato un intervento. Qui si passa da una tabella che diceva 3.388.526 che diventano 3.257.253, 2.996.000 che diventano 2.909, 2.595 che diventano 2.807. Voglio capire dove, come mai c'è stata questa evoluzione dei mutui.
È stato descritto sabato scorso dal funzionario, sì, come no, aveva quel quadernone davanti, beh, allora me ne sto inventando. No, no, assolutamente. E beh, allora, no, io ricordo che fossero queste invece. Io ricordo male, può essere anche
la prossima volta facciamo le commissioni così si verbalizzano le cose e non si inventano le risposte. La
commissione è stata fatta.
Commissioni se ne possono fare anche 20 se sono richieste e necessarie, ok? Quella di sabato è una riunione informale.
Ci sono altri interventi?
No, io dico, cioè, se avevate il tempo, avete chiesto anche un incontro col funzionario per chiarire, se non si è verbalizzato mi sembra strano, però questa richiesta è una richiesta tecnica che lei ha fatto il sindaco e ha fatto l'assessore al bilancio per tanti anni, cioè una richiesta tecnica, avevamo il tempo necessario per andare a chiarirla col funzionario, non che l'assessore venga qua a rispondere a una richiesta tecnica è inusuale, comunque può anche essere, però se avete fatto l'incontro e non avete verbalizzato, questo mi sembra una cosa assurda, ecco, perché in quell'incontro l'assessore dice che vi è stato chiarito, voi dite che non è vero, quindi mi sembra strano.
Allora rispondo all'assessore De Giovanni che c'è una lettera formalmente scritta dal sindaco in cui alla nostra richiesta di una ulteriore commissione bilancio ci è stato testualmente risposto che la commissione era già stata fatta e quindi non si faceva un'altra commissione ma si faceva un incontro sabato mattina con l'assessore e il responsabile. In quella sede abbiamo nuovamente segnalato quelli che a noi sembravano alcuni errori. La tabella che il responsabile ha fornito non può portare queste cifre che vengono riportate nella proposta deliberativa, ovviamente non essendo una commissione bilancio non è stata verbalizzata, quindi di quello che è stato detto non c'è traccia. Chiede al suo sindaco perché non si possono fare due commissioni bilancio su un bilancio previsionale.
No, beh, torno a dire, consigliere Cazzola, torno a dire, allora, se io, di là, non era commissione, è un incontro, però se io vado a un incontro e voglio una spiegazione e adesso mi sta dicendo che non è stata data, non esco da lì fino a quando non mi è stata data.
No,
perché se viene qua in consiglio comunale e poi chiede all'assessore, la risposta è quella. Questo
allora,
è il mio punto di vista.
Torniamo un passo indietro. Il bilancio è stato depositato. Era a disposizione di tutti i consiglieri comunali per 10 giorni. Si è fatta la commissione dopo trascorsi 10 giorni. Si è fatta la commissione e si è detto, 9 giorni, 8 giorni.
Noi anche la prima, sindaco. Dai, non raccontiamo.
Avete chiesto un anticipo. Allora, la commissione, scusa Maggi, sono capace anch'io di rispondere, un attimo. Allora. Praticamente è successo questo, abbiamo depositato il bilancio, bisognava aspettare i canonici 10 giorni per gli eventuali emendamenti, la commissione l'avremmo fatta dopo gli emendamenti, cioè il venerdì, tanto per parlarci chiaro, è stata richiesta un anticipo della commissione, è stata richiesta una commissione e abbiamo fatto la commissione il mercoledì. Il mercoledì presente l'assessore, presente il funzionario, presente tutto quelli che dovevano essere presenti, i commissari eccetera, poi alla fine è stato detto è tutto chiaro il bilancio, si sono parlate di tante cose, poi quando l'assessore Galati, se non sbaglio, ha detto è tutto chiaro, sì sì è tutto chiaro, benissimo, a questo punto la commissione è stata fatta. No, sì, un momento Maurizio, vedo adesso, lasciami finire, ok. No, non sono interventi, ma adesso li calcoliamo, però tra un po' però li calcolo interventi, perché se un chiarimento è un discorso, però se continuiamo tutta la sera su questi chiarimenti basta. Allora, cerco di finire il mio intervento. Fatta la commissione il mercoledì, è stata richiesta un'ulteriore commissione, ok? Siccome non ritenevamo i tempi, il modo e la possibilità di fare un'altra commissione, ho detto ok, mettiamo a disposizione l'assessore il sabato mattina per cercare di accelerare più il possibile le cose, perché una commissione avremmo dovuto convocarla, aspettare due giorni, la convocazione, una cosa e l'altra. Ho detto vabbè, sabato mattina si mette a disposizione il funzionario, che di solito non c'è mai il sabato mattina, l'assessore Galati a disposizione, e si è fatta un ulteriore incontro, non commissione, perché non c'erano tutti i commissari, c'era solo un incontro per cercare di chiarire i dubbi che erano emersi. Se questi dubbi il sabato non sono stati chiariti, oggi siamo a mercoledì, si poteva benissimo ritornare dal funzionario e dire guarda che questa tabella non ci quadra, non è così, non hai cosà, eccetera eccetera. Siccome questa tabella è stata depositata, è stata valutata, è stata vistata, non ci sono state ulteriori osservazioni su questa tabella, a questo punto la tabella si ritiene valida. Se ci sono altre, se non si comprende, se non si capisce, si va dal funzionario di nuovo a richiedere chiarimenti. A questo punto basta, io adesso tutto quello che viene richiesto sono interventi. Consigliere Cazzola.
Questo è l'ultimo bilancio previsionale che viene sottoposto anche alla mia approvazione. Si chiude un cerchio personale, ma si chiude anche un cerchio per i bilanci di questo comune. Onestamente, mai e poi mai mi sarei immaginata che a distanza di 20 anni mi ritrovassi a dover definire un bilancio di questo comune semplicemente indecente. Nel 1999, quando ancora esisteva l'organo di controllo Coreco, il bilancio previsionale di Motta Visconti venne bocciato e rinviato al mittente. Se il Coreco esistesse ancora, questo bilancio farebbe la medesima fine, per l'infinità di errori contenuti, ma ora come allora, perché ci si dimentica di inserire i mutui. Il lungo elenco di errori che già traspaiono dal testo deliberativo sono solo una parte di quelli rilevati. Mi viene da sorridere davanti al diniego da parte dell'assessore De Giovanni di consegnarci il dettaglio dei capitoli. La sua illusoria rivincita nei miei confronti è solo l'ultimo fallimento di questa maggioranza, ormai spaccata in previsione delle elezioni. Dove l'assessore competente soggiace, violando le leggi e lo statuto comunale e ignorando la sua responsabilità personale, a certe piccinerie. Ma più che altro capisco che questa mancata consegna ha uno scopo più profondo. Se infatti solamente dai documenti ufficiali e pubblici il nostro gruppo è riuscito a rilevare la sequela di scempiaggini contenute, immaginiamo cosa avremmo potuto scoprire nel dettaglio, e crediamo che l'assessore De Giovanni, e non solo, ne siano ben coscienti. Ma d'altro canto siamo nell'era dell'approssimazione, dove chiunque, secondo alcuni, può occupare qualsiasi posto di comando e di responsabilità. Principio sacrosanto e costituzionalmente rilevante, ma in realtà, anche la famosa casalinga di Voghera ha diritto di essere eletta e amministrare. Ma con l'umiltà di chi sa di non avere competenza in materia, la casalinga dovrebbe avere l'acume di farsi affiancare da chi invece l'abbia. Ahimè, non è quello che è successo a Motta Visconti con questa maggioranza. Anzi, chi tra i dipendenti aveva competenze eccellenti è stato gentilmente invitato ad andarsene. Ricordo bene che una delle accuse era la lentezza nei pagamenti. Oggi ci troviamo con una cassa al 31 dicembre 2018 di oltre 1.362.000 euro, alla faccia dei pagamenti veloci. Nel 2016 la media era di 62 giorni, oggi di 78. Aspetto con ansia i commenti dell'assessore De Giovanni. Ma se posso comprendere che alcuni consiglieri di maggioranza, proprio per la loro incompetenza in materia, si affidino a chi dovrebbe averla, anche se una lettura dei documenti non fa mai male per essere coscienti di ciò che si vota, non posso accettare questa situazione da parte di chi il bilancio lo redige, lo firma e lo presenta. Dall'assessore competente in primis, che competente lo è, data la sua professione. Più e più volte in questi giorni, davanti alla dimostrazione di errori macroscopici e sostanziali di questo bilancio, c'è stato risposto che la macchina dà questi dati. La macchina. La macchina non è un oggetto pensante e fa quello che viene a lei chiesto. Può anche funzionare male, produrre dati sbagliati, ma l'essere pensante che la gestisce e che ne utilizza i risultati dovrebbe almeno leggerli, comprenderli e valutarli. È quello che non è successo per questo bilancio, come per altre variazioni al bilancio dello scorso anno. Non si legge, non si entra nel merito. Errori madornali dovuti alla incapacità o al disinteresse di leggere i documenti, di conoscere l'andamento del comune anche nelle sue scelte politiche. Partendo dall'emendamento e gli errori che denuncia, che sono tre e non due, come si vuole far apparire e si evita di dichiarare. La tutela minori, il servizio pasti per Bubbiano, certo, ma anche il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. Capitoli di bilancio che non esistono più perché sono servizi che non esistono più e che chi fa e presenta il bilancio dovrebbe sapere. E poi, una nota integrativa dove a parte le tabelle errate, non si conosce la differenza tra avanzo vincolato e accantonato, si riportano dati inesistenti, si dichiara che il Comune non assume mutue, sono solamente 2 milioni, si tenta di dimostrare un avanzo presunto che nella realtà forse non c'è, perché si utilizzano i dati del 2019, il fondo crediti di dubbia esigibilità, anziché del 2018. Me lo fa la macchina. Dove due tabelle con lo stesso titolo, avanzo di amministrazione presunto, fatte e depositate in contemporanea, hanno due risultati diversi. Potere delle macchine. Che ci fa scoprire che 6.551 euro, soldi della regione, destinati dal 2014 sul distretto commerciale, non solo non sono stati pagati ai legittimi creditori, ma addirittura sono stati utilizzati per altro, in violazione dei vincoli, e ragionevolmente creando un futuro debito fuori bilancio. Invito il sindaco a vigilare sulle sue liquidazioni, non vorrei che gli sparissero anche quelle. Tabelle per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che oltre a essere compilate in modo astruso e incomprensibile, riportano cifre che in bilancio non esistono. Il totale delle entrate addirittura superiore a quello del bilancio. Ma veniamo alla parte sostanziale, la tabella del prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento. Nella versione originale, oltre a dare letteralmente i numeri, il saldo debito 2019 non corrisponde a quello del 2020 e così nel 2021, nuovamente si nega l'assunzione di quasi 2 milioni di nuovi mutui nel corso di quest'anno. A seguito delle nostre segnalazioni, nel testo deliberativo vengono ora proposte delle correzioni che nuovamente risultano assolutamente incomprensibili e a nostro modestissimo parere nuovamente errate. L'errore del responsabile a cascata ovviamente fa scrivere e sottoscrivere scempiaggini all'ignaro revisore, che non sappiamo se sia stato informato che i dati della sua relazione sono completamente sbagliati. Ma qui viene il clou della situazione. In una riunione informale, sia mai convocare una nuova commissione bilancio che obbliga a verbalizzare ciò che si dice, è stato candidamente ammesso quello che da quel campo di battaglia delle tabelle mutui appariva evidente. In questo bilancio mancano le rate, capitale e interessi, del mutuo di 300.000 euro acceso lo scorso anno e manca la rata del nuovo mutuo per l'efficientamento energetico che si inizierà a pagare nel 2021. Su scelta del responsabile dell'assessore Galati, la mancanza sarà sistemata in una prossima variazione, quello che peraltro pare si sia tentato di fare cercando di evitare anche l'emendamento. Bilancio veritiero? No, bilancio farlocco. E in tutta onestà mi risulta inaccettabile tutto questo e mi risulta inaccettabile che tutto questo sia presentato e sostenuto da un assessore al bilancio che nella riunione informale critica terze figure che leggendo i documenti si sarebbero potute accorgere degli errori sui mutui e non si chiede dove fosse lei, con la sua competenza e professionalità, quando ha portato prima in giunta e poi all'attenzione di questo Consiglio questi documenti inaccettabili. Chiudo con un pensiero al compianto assessore Bertolazzi. Amico battagliero, avversario, per tutti questi anni che abbiamo trascorso in ruoli a volte inversi in questo Consiglio Comunale. Chiudo con un consiglio che do sinceramente a tutti coloro che punteranno a far parte della prossima Assemblea Mottese. Un consiglio che mi diede proprio lui, alla fine del suo mandato di sindaco. Che bisogna sempre essere presenti e attenti e controllare in primis quello che fanno i collaboratori per evitare che la politica la facciano loro e non noi. E io mi permetto di aggiungere di fare molta attenzione a chi si sceglie di avere al proprio fianco, di scegliere persone che con serietà, passione e umiltà si mettano al servizio del comune. Perché fare politica non è occupare una sedia, non lo deve essere per i consiglieri, tantomeno per gli assessori.
Grazie consigliere Cazzola, ci sono altri interventi? Assessore De Giovanni.
Volevo solo, perché ho sentito consigliere Cazzola più di una volta fare il mio nome, che avrei dato un diniego.
Così ci è stato riferito, assessore.
Allora,
e
io...
lei non ha voluto farci avere i dei capitoli.
Allora...
o si rivolga alla sua giunta.
Vabbè, allora che lei dica questo, perché gli è stato riferito. Io purtroppo, o per fortuna, dico purtroppo, non ho il potere di dare nessun diniego. Perché altrimenti sarei un sindaco, sono un assessore, tra l'altro non ho la partita, quindi non ho nessun diniego. Quindi gli ha riferito delle cose sbagliate.
Mi fa piacere, ma la risultato...
Allora, per favore, io vorrei entrare un attimo per chiarire questo. Cioè, a me è stato riferito che volevate il PEG, e io ho detto, guarda, io quando ho chiesto, a parte che il PEG viene, come lei sa meglio di me, viene fatto 10 giorni dopo. Tanto è vero, ho detto, io più di una volta l'ho chiesto al consigliere Cazzola, all'attuale consigliere che allora era sindaco, e tra l'altro mi ha anche deriso, perché mi diceva, come lei assessore bilancio mi viene a chiedere il PEG. Quindi ho detto, quindi non so come possa chiedere il PEG il consigliere Cazzola. Però io che abbia dato il diniego, questo proprio se lo posso, gli ha riferito delle cose sbagliate. Quella persona che ha riferita l'ha riferito una cosa sbagliata. Io non so nessun diniego.
Ne prendo atto e la ringrazio.
Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Ovviamente sottoscrivo tutto quello detto dalla consigliere Cazzola e all'assessore De Giovanni come integrazione dico che in fase di commissione, quando ci è stato fatto notare che nella nostra richiesta di convocazione della commissione bilancio appositamente chiesta per chiedere sulla su nota integrativa mutui fondo debiti dubbia esigibilità, quindi fondo crediti dubbia esigibilità, quindi una commissione ad hoc su questi punti In quell'occasione chiedemmo il dettaglio dei capitoli. Ci è stato detto: vi faremo sapere. Siamo arrivati al consiglio e questo dettaglio non è arrivato. Il giovedì abbiamo richiesto un'ulteriore commissione, quindi per ritornare al discorso iniziale, perché è tra i compiti dei consiglieri comunali c'è quello di tra i diritti dei consiglieri comunali c'è quello di richiedere commissioni, c'è quello di avere l'accesso agli atti, c'è quello di avere tutti i documenti presenti nel comune, ad eccezione ovviamente di quelli secretati. Quindi è un nostro diritto avere accesso al dettaglio dei capitoli, è un nostro diritto chiedere commissioni bilancio quando ci sono dei documenti da approfondire, e le commissioni di bilancio non si può dire sindaco non le convochiamo perché passano due giorni, perché era giovedì, si poteva convocare giovedì stesso una commissione, sabato si faceva. Il responsabile era disponibile per fare questo incontro, si faceva con i commissari, alla fine erano due persone in più, di cui uno è un capogruppo, quindi assolutamente dovrebbe essere presente. La nostra richiesta iniziale di avere un dettaglio è perché nell'incontro informale in cui abbiamo notato che il fondo crediti ed esigibilità inserito era quello del 2019 e non quello del 2018, che il dettaglio mutui non prevedeva gli 83.400 del mutuo Kyoto, dove appunto non venivano inserite le rate di capitale interesse del mutuo di 300.000 euro, 295.000 rotti. Tutte cose che rendono assolutamente inveritiero questo bilancio, perché non prevedere 2 milioni e passa di nuovi mutui e non prevedere quasi 400.000 euro di mutuo, di rate collegate a quei mutui, rende assolutamente inveritiero questo bilancio. La nostra richiesta iniziale era per questo, perché noi ci siamo lasciati in quell'incontro in cui ci sarebbero arrivati il dettaglio dei capitoli, in cui ci avrebbero inviato la tabella, questa detta del responsabile, la tabella dei mutui aggiornata, dove ci sarebbero stati forniti tutta una serie di dati. Prendiamo atto che i diritti dei consiglieri comunali sono stati assolutamente travalicati.
Allora, innanzitutto voglio sottolineare in quest'anno e mezzo, da quando sono arrivata a Motta, la mia completa disponibilità a darvi tutte le informazioni richieste, sia in sede di commissione, sia in sede di tramite mail. Poi sabato mi è stato detto che durante l'amministrazione Cazzola non veniva dato il dettaglio bilancio ai consiglieri che lo richiedevano, esclusivamente perché le sue commissioni erano delle commissioni esaustive, mentre la nostra non lo è, a dire della consigliera Cazzola. Anche questo non è assolutamente vero. Io ovviamente rispondo sulle commissioni dove ero presente io, dove vi è stato sempre dettagliato sia in commissione che dopo la commissione tutto quanto richiesto. Per quanto riguarda i mutui, il responsabile del servizio finanziario vi ha prontamente spiegato sabato che per quanto riguarda il nuovo mutuo che abbiamo previsto in questo bilancio di previsione di 1.700.000, al momento non è stato ancora assunto, per cui non si è sentito di mettere una rata senza che abbia un valore minimamente certo, e ha detto: nel momento in cui avrò il piano di ammortamento inserirò questa variazione. Gli errori ci sono stati e sono stati errori informali del bilancio, che non coinvolgono comunque i dati previsionali 2019 e 2021 e gli equilibri di bilancio. Poi per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti, che voi dite sbagliato, sottolineo che non è il fondo svalutazione crediti che abbiamo esposto nel bilancio 2019, che è congruo, anzi più che congruo, come vi ho dimostrato sabato scorso, in quanto siamo obbligati ad accantonare l'85% delle entrate della media, delle entrate non riscosse, prudenzialmente ne abbiamo accantonato il 95%. Voi vi riferite, perché magari ai consiglieri e al pubblico presente, al fondo di svalutazione crediti relativo alla tabella che definisce l'avanzo presunto del 2018, un avanzo presunto del 2018, cioè il bilancio del 2018, il consuntivo, lo andremo ad approvare in un mese, in quella sede che parleremo se era che in fondo è un fondo congruo. Cioè abbiamo fatto una commissione bilancio in cui del bilancio di previsione 2019-2021 in cui si è parlato del 2018 e dell'avanzo 2018, sull'utilizzo del 2018, nessuna domanda è stata posta alla sottoscritta né al funzionario sul bilancio di previsione 2019. Inoltre, perché è stato dato per scontato la piena disponibilità, come sempre è stato da quando sono arrivata qui, a darvi tutti il PEG, perché questo vi è stato dato in pratica, anche se ufficialmente non ancora redatto, vi è stato dato comunque. Quindi quale frase? Ho detto che nelle altre cioè nel senso, vi ho detto che nell'ultima commissione non avete fatto domande relativamente al bilancio del 2019, ma è stato parlato esclusivamente del bilancio 2018, perché è stato dato per scontato che avreste avuto il PEG come le volte successive. L'amministrazione tutta ha deciso appunto questa volta di non darvi il PEG, però il PEG sarà disponibile dopo l'approvazione del bilancio.
Consigliere, allora, Cazzola.
A parte che non è vero che non sono state fatte domande sul 2019, perché ripeto, i documenti che abbiamo, relazione del revisore, nota illustrativa, tabelle allegate e pubbliche riguardano il 2019, quindi se io sottolineo un errore per esempio nella relazione del revisore costretta a scrivere quelle scemenze sui mutui, mi scusi, perché sono vergognose quelle cifre, e vorrei sapere se avete avvisato il revisore che avete adesso modificato le tabelle dei mutui, perché non so se il revisore è cosciente che questa sera approviamo una sua relazione dove ci sono tabelle completamente false, ok? Quindi anche questo sarebbe interessante. Io chiedo in questo momento all'assessore di dire al Consiglio Comunale se il mutuo di 300.000 euro assunto nel 2017, le cui rate incominciano ad essere pagate oggi, è nelle tabelle di restituzione capitale interessi. C'è stato risposto di no.
Solo gli interessi vi è stato risposto, no, perché è tasso
variabile,
no?
Anche il capitale non c'è. Assessore, non giochi su queste cose, perché il fatto che manchino queste cifre è un fatto gravissimo e non mi puoi responsabile dire non mi esce perché non ho messo l'interesse. Cioè sono cose che sono assurde. Certo che in questo momento, essendo un prestito flessibile, non ha il tasso di interesse preciso, ma il tasso base ce l'ha, e quindi almeno indicare, deve farlo, non può ignorare che assumiamo quasi 2 milioni di mutui. Dalle tabelle questi mutui spariscono, ma stiamo scherzando.
Ma non abbiamo ancora assunto questo mutuo? E non sappiamo anche cosa pagheremo, né di interesse né di capitale, perché il mutuo verrà fatto adesso, quando stabiliremo esattamente la cifra che andrà fatta, la cifra che è stata indicata.
Parliamo di mutui autorizzati, la riga dice mutui autorizzati, quelli che vengono autorizzati con l'approvazione del bilancio. L'assessore De Giovanni vedo che fa sì con la testa. Cioè, qui stiamo parlando di un bilancio di previsione, no? Dove io dico a tutto il mondo che quest'anno farò questi mutui, che avranno questi interessi, che avranno queste scadenze. Il mutuo dei 300.000 non lo devo dire perché l'ho già detto, ok? Incomincio a pagarlo. E se io non ho quei soldi dentro nel bilancio, questo è un bilancio falso. Punto.
Falso. Vabbè. Il revisore ha avuto la documentazione come tutti gli altri e ha avuto modo di valutarla, di visionarla, di controllarla. Per cui sarà un problema del revisore, non è un problema mio.
Anche la tributa esaminasse e capisce cosa gli
mettono davanti. Grazie, consigliere Cassol. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, intanto gradiremmo una risposta dall'assessore Galati sui mutui. Torniamo sempre.
Ancora no, basta,
sì, no,
per
no,
sui
no,
mutui
no.
Basta.
Sindaco,
le andate a chiedere
mia...
al funzionario. Abbiamo già detto più di una volta,
Allora,
se lei
sindaco,
dice una cosa, voi ne capite un'altra, è ora di finirla.
No.
Andate dal funzionario e chiedete al funzionario. Scrivete alla Corte dei Conti, fate quello che dovete fare, gente, cosa volete che vi dica? Se non lo capite sta spiegazione, ve l'ha già spiegato 10 volte.
Sta intervenendo come sindaco
ancora,
come presidente del consiglio.
Basta, per favore.
Sta intervenendo come sindaco come presidente del consiglio.
Bene. Faccia pure il suo intervento.
Sta intervenendo
lei
come sindaco, come presidente del consiglio. Me lo dica?
Chiedo scusa, non ho capito.
Sta intervenendo come sindaco, come presidente del consiglio.
Sto intervenendo come sindaco.
Ok.
È presidente del consiglio.
No, sono due cose assolutamente diverse.
No,
perché se interviene come presidente del consiglio.
Ho la stessa indennità per tutte e due.
Se interviene come presidente del consiglio, sta impedendo a un consigliere di intervenire.
Non ho detto che intervengo.
Ok, lei non può decidere che cosa io posso dire o non possa dire.
Faccia tranquillamente il suo intervento, la sua richiesta. Io sto solo dicendo che lei può fare tante richieste.
Chiedo al segretario di verbalizzare ogni singola parola detta dal sindaco nell'ultimo intervento. Ogni singola parola. No, verbalizzare ogni singola parola.
Sì, ascolterà la registrazione e lo verbalizza. Okay. Non mi ricordo neanche io cosa ho detto.
No, certo, è ovvio. È
se
ovvio.
No, va detto prima. Prego, consigliere Morici.
Ok. Dato che da quando si è insediata l'assessore Galati, ci siamo sempre aspettati una preparazione decisamente diversa rispetto ai precedenti, proprio per le competenze che ha, ci aspettiamo che anche in questa sede vengano fornite tutte le indicazioni. Ora capisco che gli errori possano essere addebitati ad altri, tanto per non entrare nel merito e nel non fare nomi. Ma se un assessore che propone in giunta e una giunta che propone al Consiglio un'approvazione di un bilancio dove nel totale dei mutui non vengono considerati non solo dei mutui che dovranno essere autorizzati, per i quali il 1.700.000 sappiamo già quanto è il capitale, sappiamo già qual è il tasso di interesse, sappiamo che lo inizieremo a pagare nel 2021, quindi nel triennio si deve considerare le rate che partono. Lasciamo stare il 250.000 previsto per quest'anno che ancora non è stato richiesto, va bene, seguiamo il vostro astuso modo di ragionare sui mutui, ma i 300.000 ci devono essere, perché quello è un mutuo autorizzato nel 2017, acceso, i soldi sono già stati presi, i lavori sono già stati effettuati e dall'anno prossimo partono le rate e le rate devono essere considerate sia il capitale che l'interesse base. C'è l'Euribor che varia 6 mesi, non mi interessa lo spread che la banca pone su quel mutuo, lo sappiamo già, le rate devono essere inserite, altrimenti creiamo un bilancio che non riporta delle cifre veritiere. Poi l'assessore De Giovanni può dire che non è falso, ma questo è, non vengono inserite dei dati. Il sindaco prima ha detto che il revisore ha ricevuto tutta la documentazione.
ha ricevuto per caso la delibera, la proposta di delibera, e su quello ha fatto una valutazione? Perché di quello stiamo parlando. L'emendamento è un discorso, la variazione delle tabelle rientra direttamente in proposte di delibera, e su questo non c'è un documento ufficiale che dichiara che il revisore ha dato parere favorevole. Questo è quello che richiediamo e questo è quello che un consiglio comunale serio dovrebbe pretendere.
Grazie,
consigliere. La delibera è stata data al revisore, perché chiede sempre la bozza di delibera che va in consiglio e il parere del responsabile del servizio finanziario, per cui questa delibera è stata data al revisore relativa all'emendamento.
Assessore, non le ho dato la parola però, perché volevo parlare io, fa niente. Ecco, l'assessore Galati ha questa abitudine, è forse fin troppo cortese, forse l'assessore al bilancio in questi 5 anni che abbiamo avuto, che è sempre stata molto gentile, molto affabile, molto preoccupata, quando qualche consigliere di maggioranza o di minoranza ha posto delle questioni, e si è sempre preoccupata per, quando è stata fatta una richiesta, per cercare di soddisfare al meglio, si è resa disponibile anche a livello personale, scrivendogli delle mail, chiedendo dei chiarimenti, ha sempre fatto, dico, l'ottimo per tutti, per i consiglieri che ne facevano una richiesta, è sempre stata molto gentile, a differenza del passato, dove non sempre i consiglieri avevano delle risposte chiare e concrete. Quindi va dato atto di questo. Probabilmente la sua eccessiva cortesia, gentilezza, viene poi utilizzata in un certo modo. L'assessore Galati ha dato già un sacco di risposte che non si vogliono comprendere, quindi non c'è peggior sordo chi non vuol udire. Le giustificazioni sono state date, il funzionario è a disposizione, si poteva andare a chiedere, si può ancora andare a chiedere e si può fare tutto quello che si vuole tranquillamente. Ok? Ci sono altri interventi? Se non ci sono più interventi, dichiarazioni di voto. Ah, scusate, prima l'emendamento, sì. Quindi se non ci sono interventi, prima pongo in votazione l'emendamento al bilancio di previsione. Però non ce l'ho qua dentro. Al bilancio di previsione 2019-2021, chi è d'accordo? L'emendamento. Ah, scusa. Allora, dichiarazione di voto sull'emendamento.
Allora, per quanto riguarda l'emendamento, essendo delle cifre già portate in variazione lo scorso anno ed essendo delle cifre che erano assolutamente conosciute, non essendo dei servizi più in essere, il nostro sarà una non partecipazione al voto.
Ok, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora pongo in votazione l'emendamento al bilancio di previsione 2019-2021, chi è d'accordo?
Dobbiamo prima votare l'emendamento?
Sì, prima l'emendamento.
No, ho detto al bilancio.
L'emendamento al bilancio di previsione 2019-2021, chi è d'accordo? Chi non partecipa al voto, 4 non partecipano al voto. Allora, invece dichiarazione di voto sul bilancio di previsione? Consigliere Bonfanti.
Già nel Consiglio Comunale del 25 di luglio dello scorso anno, in fase di discussione del punto variazione di assestamento al bilancio di previsione triennale 2018-2020, si evidenziò che dal gennaio 2019 non ci sarebbero più stati trasferimenti derivanti dal servizio di tutela minori, avendo noi perso da quella data il ruolo di comune capofila. Questo per dire cosa, ancora una volta? Che l'amministrazione era fin da allora a conoscenza di questa minore entrata e che il non averla considerata da subito in fase di stesura del previsionale portato in approvazione stasera è una pesante e ingiustificabile dimenticanza. Se consideriamo anche ritenere e definire gli errori che hanno determinato il corposo emendamento come meri errori materiali o refusi di stampa, si evidenzia unicamente, e ancora una volta, la superficialità e scarsissima attenzione di questa maggioranza ai contenuti degli atti che vengono portati in Consiglio Comunale per la loro approvazione. La lettura di un bilancio è sicuramente difficile e non per tutti, ma un minimo di conoscenza di cosa si sta trattando sarebbe auspicabile. Questo bilancio è quanto di più inficiato e pasticciato poteste presentare e non posso che dichiarare la mia non partecipazione al voto.
Grazie consigliere Bonfanti, ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Fusi.
Nella mia dichiarazione di voto mi preme ricordare i soldi vincolati ad un progetto del distretto commerciale, progetto riconosciuto dalla Regione Lombardia, che sono stati dapprima trattenuti ingiustamente dal Comune di Motta Visconti, sempre per un modo pressapochista di affrontare le situazioni, e ora, in barba alle normative vigenti, addirittura spesi per altro. Il bilancio resta cosa seria, unica e indispensabile per la concretizzazione di tutto ciò che un'amministrazione si pone di realizzare e questa sera purtroppo avete dato dimostrazione di aver fallito su tutti i fronti. Resta comunque l'amarezza di una parte politica che a seguito della sua incapacità a ritrovare tra le proprie fila una persona capace di capire e gestire il bilancio, dirotta la sua scelta su una figura tecnica, ottenendo comunque risultati inadeguati. Con questo non vorrei offendere l'assessore Galati, penso che la colpa non sia solo sua, ma ci sia qualcosa di più profondo, molto probabilmente non si è riusciti a creare quel legame che ci dovrebbe essere tra politico e amministrativo e che dovrebbe creare la famosa unione di intenti che porta alla realizzazione degli obiettivi. Come dicevamo prima per il DUP. È evidente che la fiducia e il rispetto che si respiravano ai nostri tempi non fanno più parte di questo comune e che oggi si cominciano a raccogliere i negativi frutti della vostra gestione che, ahimè, peseranno anche sulle amministrazioni che vi succederanno. E l'ha detto prima, noi non partecipiamo alla votazione di questo documento, come già ha detto Morici.
Grazie consigliere Fusi, altre dichiarazioni? Ok, se non ci sono più dichiarazioni di voto pongo in votazione l'approvazione del Maggi.
Allora, come direbbe il nostro amico Giovanni Bertolazzi, il significato di questo bilancio previsionale deve essere interpretato dal punto di vista politico. Anche se addentrarsi all'interno delle voci e numeri di bilancio risulta complesso, fino anche per gli addetti ai lavori ed esperti del settore, io non lo sono, il bilancio previsionale altro non è che l'espressione della volontà di azione che l'amministrazione intende svolgere sul territorio. Da quando sono capogruppo di maggioranza mi piace sfogliare il mio archivio personale e rileggere quello che avevo appuntato e scritto l'anno passato e ogni volta sorrido nel constatare come l'amministrazione a guida di Giulia abbia rispettato quanto promesso in campagna elettorale, a differenza di quanto invece viene detto dalla minoranza. Anche oggi sono felice che non siano stati presentati emendamenti da parte della minoranza. Sto scherzando, naturalmente. Effettivamente non avete apportato emendamenti, però sapere che la minoranza è in pieno accordo con il nostro bilancio previsionale è confortante e rassicurante per il futuro. L'unità di intenti fa bene a Motta Visconti. Inoltre rinnovo i miei ringraziamenti a quest'ultimi per il loro prezioso e meticoloso aiuto, sperando che questa mansione, correttore di bozze, così ben svolta, prosegua anche nella prossima amministrazione. Dicevo che amo rileggere quello che scrissi l'anno passato e sono felice di constatare quante azioni politiche si sono tramutate in fatti sul territorio, ma la cosa più importante che vorrei condividere e rimarcare con i membri del Consiglio Comunale è lo spirito imprenditoriale che è stato apportato da questa amministrazione. Ormai è cosa certa che saranno stanziati a bilancio i fondi necessari che ci permettono di ristrutturare il polo scolastico, inaugurato solo 11 anni fa attraverso una serie di interventi di efficientamento energetico che permetteranno un risparmio economico importante per le casse comunali. Verranno realizzati interventi di sostituzione dei serramenti, che comunque sarebbero dovuti essere sostituiti indipendentemente dall'efficientamento e dall'intervento. Solo dopo 11 anni, la realizzazione di un cappotto termico sulla muratura, In questo modo si eviterà la dispersione del calore verso l'esterno. Inoltre, per quanto riguarda le fonti rinnovabili, finalmente verranno installati pannelli fotovoltaici per 140 kW, se non sbaglio dovrebbe essere questo il dato, e verrà sostituito il generatore di calore esistente con quello a pompa di calore, abbattendo in questo modo anche le emissioni di CO2 nell'ambiente. A questo punto, se la fortuna aiuta gli audaci, noi allora lo siamo. Voi, diciamo meno, avreste potuto installarli voi, i pannelli fotovoltaici, prima. Sarà possibile regolare la temperatura ambiente per ambiente, a seconda delle necessità, evitando consumi inutili. Le attuali lampade fluorescenti saranno dismesse a favore delle lampade a LED. Insomma, sarà una vera e propria rivoluzione che migliorerà la qualità della vita in termini di comfort igrometrico per i nostri giovani alunni impegnati sui banchi di scuola. Il Fondo Kyoto ci è venuto in aiuto attraverso un finanziamento di circa 1.700.000 euro, mentre la restante parte, di importo simile, sarà finanziata dall'apertura di un mutuo. Questa è stata nuovamente una scelta politica che avrà delle grandi ripercussioni in positivo sulla gestione del polo scolastico, e questo insomma è lo spirito imprenditoriale di questa amministrazione, ovvero investire in modo cosciente valutando nel lungo periodo rapporti costi-benefici. Se è vero che dovremo accendere un mutuo a tasso praticamente nullo, questo sarà in parte ammortizzato dalle migliori coibentazioni e dalla minore spesa di riscaldamento. Basti pensare che nell'anno scolastico 2015-2016 il consumo di gas è stato di 46.000 euro, il costo per l'elettricità di 21.630 euro, i costi annuali di manutenzione sono stati 42.000 euro, dati concessi dal settore del territorio. E se mi è consentito dirlo, non me ne vogliate se sono ripetitivo, questi costi mi lasciano basito. Il nostro obiettivo è quello di trasformare l'attuale scuola nata vecchia in un edificio ad energia quasi zero, o edificio a basso consumo, diminuendo notevolmente le spese sopracitate, così che il mutuo contratto sia in parte compensato. E poi gli orti, gli asfalti, gli impegni sul sociale, il rilancio delle manifestazioni e il dialogo con l'associazione che ha permesso la realizzazione delle tante manifestazioni. Un esempio per tutti il carnevale, gioiello e vanto di Motta, che accende il sorriso dei bambini e porta tante persone a Motta Visconti. Anche per questo ringrazio il sindaco, la giunta, la Proloco, le associazioni, tutti i cittadini che si sono impegnati affinché tutto questo diventasse possibile. Infine vorrei ricordare l'Aracani, che anche se non è argomento di questo consiglio comunale, sarà di imminente realizzazione. Insomma, un grande lavoro svolto da questa amministrazione, che ha visto ogni anno spuntare quelle caselle di un programma elettorale avveniristico che al contrario si è trasformato in realtà. Questo bilancio consentirà di continuare a fare investimenti in coerenza con gli obiettivi di questa amministrazione per il bene di Motta, segnalando la differenza che voi non avete mai fatto, che voi non avete mai attuato. La maggioranza è pertanto orgogliosa del lavoro svolto, voterà compatta a questo bilancio previsionale.
Grazie consigliere Maggi. Consigliere Cazzola.
Volevo ricordare al consigliere Maggi che ogni volta che dice che la scuola che abbiamo costruito noi è nata male, è nata vecchia, non sta insultando me che faccio la ragioniera o la casalinga a seconda dei momenti. Sto parlando io, consigliere Maggi.
Siamo a dichiarazione di voto però, consigliere.
Sì. La sua non era una dichiarazione di voto?
Sì.
Perfetto, la faccio anch'io. Sta insultando.
Ma lei si sta rivolgendo direttamente al consigliere Maggi, per
sto
cui
rispondendo.
Preferirei no, non deve rispondere, deve fare una dichiarazione di voto,
sì,
consigliere.
Faccio la dichiarazione di voto pigliando spunto dalla dichiarazione di voto del capogruppo Maggi, per ricordare che nel momento in cui lui parla male delle scuole progettate intorno al 2005 e costruite nel 2008 dalla nostra amministrazione, sta di fatto insultando i professionisti, che sono gli stessi, identici in tutte le cose, che stanno progettando la vostra scuola media, che come al solito nasce da un progetto nostro. Detto ciò, io sono felice.
Il progetto era prima, però non è vostro, comunque fa niente. Andiamo avanti con la dichiarazione
sindaco,
di voto.
Sindaco, vorrei, ecco, bravo, sia educato, beh, nel momento in cui lei dice che una cosa nasce male, nasce vecchia, sta di fatto insultando chi l'ha progettata, no? Ecco, perfetto. Dopodiché io sono strafelice che il governo del PD, che vi abbia regalato 4 milioni per costruire le scuole, vi abbia regalato 1.700.000 euro per tutto quello che è l'efficientamento energetico, vi abbia dato la possibilità di sottoscrivere un mutuo di 1.700.000 euro ad un tasso di interesse irrisorio. Sareste stati pazzi se non aveste fatto queste cose. Cioè, anche un bambino lo capisce che vedersi piovere dall'alto dei soldi gratis, praticamente...
Dovrebbe rimanere sulla dichiarazione di voto.
Sì, lei dovrebbe dire al capogruppo di piantarla di parlare.
Capogruppo, giusto? Piantala di parlare, ecco, lascia parlare, cioè, il consigliere Canzola, altrimenti ti mando fuori,
Perfetto, quindi, per carità di Dio, la fortuna bacia gli audaci, per carità, ma se... nel 2005 ci fosse stato qualche d'un altro invece che il vostro Berlusconi, forse anche noi avremmo potuto costruire le scuole con soldi gratis. Detto ciò, rispondo su un altro punto. Io vorrei e auguro che si smetta di dover fare i correttori di bozze del bilancio, perché fare i correttori di bozze, come ha definito lei il nostro ruolo, dimostra che le bozze sono pessime, perché se noi potessimo solo disquisire della parte politica sarebbe splendido. Io la penso così, tu la pensi cos'ha, è proprio il ruolo. Ma se qua tutte le volte dobbiamo metterci a dire che ci sono degli errori e ottenere le correzioni, vuol dire che decisamente qualcosa non funziona all'interno di questa amministrazione. Questo fa sì, appunto, dovendo perennemente fare i correttori di bozze e trovandoci di fronte ad un bilancio a cui l'assessore Galati non ha risposto se le rate del mutuo di 300.000 sono comprese o no, insieme a tutti gli altri errori, ovviamente non si partecipa all'approvazione di questo bilancio.
Grazie consigliere Carzola. Per l'ennesima volta si viene a raccontare che piovono dal cielo i soldi. Non piovono dal cielo i soldi e non ce le manda il governo del PD. Il governo del PD nel 2014 ha pensato bene di rubare il 38% dell'IMU ai comuni, che per Motta Visconti ha rappresentato 480.000 euro all'anno. Quindi se il governo del PD, che ha rubato 480.000 euro all'anno e che continua a rubarli ancora oggi, perché comunque il provvedimento va avanti ancora, se in misura ridotta, vengono sempre prelevati i soldi dell'IMU, imposta municipale sugli immobili, quindi un'imposta che dovrebbe rimanere ai comuni, e se qualche comune abbastanza avveduto come il nostro, qualche amministrazione avveduto come il nostro, è riuscita a portare a casa unico comune della provincia di Milano per l'anno 2018, portare a casa questi soldi, 4 milioni di euro per fare le scuole, non sono piovuti dall'alto. No, è semplicemente una piccola rivalsa di quello che ci ha rubato, no? E che continuerà a rubarci. E dopodiché, naturalmente continuerà a rubarci nei soldi dell'IMU, e dopodiché se l'unico comune della provincia di Milano su 16 di tutta la Lombardia è riuscito a portare a casa questi soldi, vuol dire che non sono piovuti dal cielo, se no sarebbero andati a tutti gli altri, anche a tutti gli altri comuni che hanno fatto richiesta a suo tempo. Evidentemente l'accortezza, la precisione, la volontà di portare a casa questi soldi c'è stata e non sono piovuti dal cielo nella maniera più assurda, ve lo posso assicurare. Ringrazio l'intervento del consigliere Maggi, che aveva un po' il sapore della fine legislatura, ma non lo è, perché avremo ancora modo di fare altri consigli comunali. Comunque effettivamente lo ringrazio, perché effettivamente ha rimarcato quanto questa amministrazione ha fatto in questi 5 anni, in un certo senso. Ognuno la pensa come vuole, chiaramente questa è la politica, è chiaro che ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno ha il suo modo di vedere. Sorridevo prima sul discorso dei carri, della partecipazione, cioè i carri sono stati fatti, 13 carri, non qualche carro in più, quando gli altri andavano a comprare dagli altri paesi, sono stati fatti, ma non grazie a De Giuli o a Maggi o a Arsoni o a De Giovanni, grazie a circa 70 volontari che hanno deciso quasi tutte le sere, se Fernando tutte le sere c'era da morire, a lavorare e a sacrificare un po' del tempo libero per la nostra comunità. Noi ci siamo riusciti, qualcun altro no. Evidentemente la sensibilizzazione alle persone e il fatto di andare in mezzo alla gente, essere umili ed essere lì a lavorare insieme a queste persone ha dato i suoi risultati. Forse l'arroganza non paga, l'umiltà forse in qualche caso paga di più. Detto questo, se non ci sono più interventi, consigliere Morici.
Sì, allora, ha fatto un intervento tutto guardato al passato, va bene, dovevano essere dichiarazioni di voto. E parlato di soldi rubati da parte del governo, va bene, intanto lo stesso governo che viene dati 8 milioni più o meno e ha tolto il patto di stabilità interno, ma vabbè, quelli sono dati tecnici e qui siamo tutti politici e i tecnici sono i dipendenti, possiamo chiedere solo a loro e gli assessori in questo consiglio comunale non rispondono alle domande che vengono fatte. E ribadisco, se questo è la degna conclusione, se questo bilancio con questi errori madornali, con delle cifre che non corrispondono, con delle spese pagate tramite alienazioni che per quest'anno non avverranno, con dei mutui fatti per asfaltare le strade anziché investire su marciapiedi, che Motta ne avrebbe assolutamente bisogno, con in assoluto alcuna idea nuova scritta negli obiettivi strategici, se questa è la degna conclusione della vostra amministrazione, evidentemente un ragionamento va fatto, perché se parliamo sempre al passato bisogna guardare i risultati che si portano. E ribadisco, se questo è il risultato che vi portate, è un bilancio assolutamente inadatto a una presentazione in un consiglio comunale serio. Per questo motivo il nostro sarà una non partecipazione al voto, che sottolineo al capogruppo Maggi, non è un essere d'accordo col bilancio. La non partecipazione al voto non è il voto contrario, è il rigetto totale di una delibera, è il rigetto totale di una delibera fatta male, è il rigetto totale di un bilancio fatto male, non fatto male solo ed esclusivamente a livello politico, ma fatto male anche a livello tecnico. E sottolineo ancora quello che ha detto la consigliere Cazzola nella sua dichiarazione di voto: noi non vogliamo fare correttori di bozza, noi vogliamo fare politica e la dovreste fare anche voi. E fare politica da amministratori vuol dire leggere i documenti, vuol dire non portare in giunta dei documenti errati, vuol dire non fare degli emendamenti all'ultimo e dover per questo spostare il bilancio in convocazione, significa fare le commissioni bilancio quando vengono richieste, significa dare la possibilità a tutti i consiglieri comunali, tutti, maggioranza, minoranza, chiunque, di poter avere accesso ai documenti, significa controllare che la politica non la facciano i dipendenti. Questo significa fare l'amministratore.
Grazie consigliere Morici. Allora, a questo punto, se non ci sono più interventi, pongo in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. Chi è d'accordo? Chi non partecipa al voto? 4 non partecipano al voto. Per questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 4 non partecipano al voto. Punto 4 all'ordine del giorno, costituzione dell'ufficio unico concorsi per la città metropolitana di Milano. Dobbiamo approvare la costituzione dell'ufficio unico concorso in convenzione con la città metropolitana di Milano. Chiedo al segretario di darne una breve illustrazione. Sostanzialmente sì. Vabbè.
Ma non è che ci sia molto da illustrare. Forse potrebbe costituire l'anticipazione che magari anche altri comuni andranno a fare per evitare magari che i concorsi vengano centralizzati a livello statale, come pare che sia stato ventilato in passato. L'ANCI si è opposta a questo e comunque ci solleva da alcuni adempimenti che comunque sono da seguire e fanno perdere tempo agli uffici, ecco. Ci saranno delle strutture specializzate nella città metropolitana e ci garantiranno magari anche non solo sul buon esito ma anche possibilità che i concorrenti non presentino dei ricorsi che sono sempre dietro l'angolo per una storia o per l'altra.
Inoltre dovrebbe esserci un risparmio anche nelle pubblicazioni.
Ma sì, forse sì, perché sarà sulla pubblicazione, no, perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costa più niente, l'avviso è gratuito. Pagheremo comunque il costo per le commissioni, però sarà un costo ridotto perché sarà ripartito con altri comuni che parteciperanno magari per le medesime figure professionali. Ecco.
Grazie, dottore.
Grazie a lui.
Ci sono interventi su questo? Prego, consigliere Cazzola.
Solo due chiarimenti. Uno, se appunto i costi sono solo nella misura in cui si chiede che vengano fatti dei concorsi oppure se c'è una quota fissa a nostro carico.
No, quote fisse non ne risultano.
Okay. Perfetto. E secondo, siccome penso che sia sicuramente una situazione positiva, no? Anche perché immagino che un concorso fatto in una dimensione di questo genere appunto possa garantire più trasparenza, più professionalità, eccetera. Non vale la pena per il nostro vigile di andare a utilizzare questo?
Per il prossimo
per
sì.
Per il prossimo.
Sì, ormai per questo no, perché ormai il bando il 2 di aprile viene pubblicato. Già bisognerebbe fermare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa impossibile. Poi so che è già arrivata anche una candidatura per il commissario di concorso, bisognerebbe revocare la determina, insomma
sì.
Troppo lavoro probabilmente da fare, però sicuramente per il prossimo direi di sì, è fattibilissimo, è auspicabile anzi.
L'unica cosa che mi dispiace un po' è che c'è scritto che poi nella graduatoria è quello che vince, che sceglie la sede laddove ci sono più comuni, per cui, ahimè...
Lo so, purtroppo è così. Però non creda che il vincitore di un concorso sia la persona che poi risulta essere preferibile. Purtroppo è così, anch'io quando feci il concorso per segretari comunali eravamo in partenza in 5.000, dopo pian pianino per un centinaio di posti. Quando è stata pubblicata la graduatoria degli idonei, quelli che erano prima avevano diritto a scegliere il posto a loro più confacente. Chiaro che lì era a livello nazionale, il primo, se era razziale, non andava certo a scegliere di andare in Sardegna. Però questo qui a livello
viene
mossa, esatto.
E poi non viene.
Beh, comunque questo è a livello regionale, magari anche più ristretto rispetto alla regione, perché se va lì che la città metropolitana di Milano si suppone che non venga un piemontese a partecipare, però tutto è possibile.
Se non ci sono più interventi, pongo in votazione la costituzione ufficio unico concorsi con la città metropolitana di Milano. Chi è d'accordo? Unanimità. Prima di chiudere il consiglio, due informazioni. Ci sarà, in occasione dell'anniversario, il primo anniversario della morte di Giovanni Bertolazzi, una messa a suffragio lunedì alle ore 18 in San Rocco. Chi desidera partecipare è qui alla chiesa di San Rocco. Un'altra cosa, avete già ricevuto l'invito, il 13 di aprile ci sarà l'inaugurazione delle nuove scuole medie, vi chiedo di presenziare anche in questa occasione. Grazie, il Consiglio Comunale è chiuso, buonasera a tutti.